Buonasera a tutti i consiglieri, sindaco, la giunta e al pubblico presente. Darei inizio a questo consiglio comunale, abbastanza corposo, ci sono ben 16 punti all'ordine del giorno. Anticipo magari anche per i presenti, lo ricordo anche a tutti i consiglieri, che ci ritroviamo anche giovedì prossimo per un'altra convocazione di consiglio comunale per l'approvazione, almeno il documento più importante nel prossimo consiglio comunale, appunto l'approvazione del rendiconto. Per quanto riguarda questo consiglio comunale, iniziamo con l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Orsinger Guido.
Presente.
Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella. Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco.
Presente.
Campestrin Silvana. Presente. Postal Lamberto. E Hackler Tommaso, Filippi Efrem, Perina Emilio,
presente.
Avancini Romano,
presente.
Beretta Gianni,
presente.
Dal Bianco Maurizio.
Presente.
Ecco, svolto l'appello, iniziamo con i punti del giorno. Nomina di due scrutatori, vado a proporre come scrutatori Tommaso Hackler e Beretta Gianni. Siete d'accordo? Due astenuti, tutti favorevoli. Secondo punto all'ordine del giorno, abbiamo l'approvazione del verbale numero 9 della seduta consigliare del 28 novembre 2014. Chiedo se vi sono, se ricordo che nel verbale non si riaprono le discussioni, ma eventualmente se vi è da fare qualche modifica lessicale, grammaticale alle frasi che non sono state espresse correttamente. Nessuno vedo che alza la mano, quindi propongo di metterlo in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, quindi abbiamo 17 voti favorevoli. Si è entrato il consigliere Lamberto. Postali. Bisogna stare attenti perché dopo vediamo adito a tutti. No, non vorrei che dopo prima la possibilità che. Va bene. Passiamo al terzo punto, anche qui abbiamo l'approvazione di un verbale numero 10 del 22 dicembre 2014, anche qui chiedo ai consiglieri se vi è qualche osservazione, qualche precisazione da fare. Vedo che nessuno chiede la parola, pertanto metto ai voti, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Allora, 17 favorevoli e un astenuto. Abbiamo il quarto punto del giorno, che è un altro verbale della seduta consigliare del 28 gennaio del 2015, verbale numero 1. Anche qui chiedo ai consiglieri se vi sono delle precisazioni, correzioni, integrazioni al verbale da fare. Vedo che nessuno chiede la parola, pertanto anche qui propongo di metterlo ai voti. Voti favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, quindi abbiamo 18 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 5, abbiamo le comunicazioni del sindaco, quindi passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, compreso il pubblico presente. E le mie comunicazioni le dividerò sulle due sedute che sono una questa settimana e una già convocata per la settimana prossima. Questa settimana parto dando conto del lavoro che si sta facendo con le consulte frazionali e di quartiere. Avevamo preso un impegno con le consulte di adottare una modalità di lavoro E questa modalità di lavoro l'abbiamo elaborata e la proporremo in un incontro con i referenti che avremo lunedì. E in sostanza si tratta di creare una rendicontazione progressiva del lavoro che viene fatto rispetto alle richieste, rispetto alle osservazioni che fanno le consulte frazionali e di quartiere, con l'elaborazione di un tabulato, consulta per consulta, che riporta tutto lo scambio di documentazione ufficiale, diciamo, quindi i verbali che vengono portati, non i verbali trascritti interamente, ma con i vari punti, le varie osservazioni che vengono messe da parte delle consulte, oltre che le assemblee, le date di riunione, eccetera, eccetera, con una lista delle segnalazioni degli interventi che sono richiesti e a fianco le risposte e anche un rendiconto delle cose che sono risolte, che sono messe a posto, delle cose che sono in cantiere da risolvere, di quelle che saranno magari messe in programma o di quelle che invece non si pensa di risolvere. L'idea è quella di utilizzare, dopo averne discusso anche con i referenti di consulta, questi tabelloni, per poterli pubblicare sul sito internet, di modo che inizi a esserci uno spazio pubblico a beneficio di tutti i membri, i cittadini, i membri delle varie consulte, ma anche trasversalmente, cioè che una consulta possa vedere cosa fa l'altra e possa vedere che tipi di problemi sono in gestazione. Questo lavoro, ripeto, verrà sottoposto e poi appena possibile provvederemo alla pubblicazione nell'ottica, come credo sia corretto, della massima trasparenza e anche come stimolo reciproco alla progressiva soluzione dei problemi. Una seconda comunicazione riguarda la sottoscrizione di un patto di amicizia con un comune del Brasile, il comune di Presidente Getulio, che tramite l'associazione Trentini nel Mondo è venuto in contatto con la nostra amministrazione. Avevamo ricevuto una richiesta di incontro, era venuto il sindaco con sostanzialmente quasi tutto il consiglio comunale di questo comune, che è nello stato di Santa Caterina e ricomprende numerosi cittadini che sono originari del Trentino. Uno in particolare è originario anche di Levico, il signor Poffo, che abbiamo conosciuto e che era presente nella delegazione anche di paesi qui vicini, circostanti, eccetera. È stato un incontro molto semplice, molto, molto carino, e alla fine ci hanno proposto di sottoscrivere sostanzialmente un impegno alla conoscenza reciproca, che non è altro un patto di amicizia, cioè ad affrontare un percorso di approfondimento della conoscenza reciproca e di consolidamento dei legami affettivi, culturali e sociali fra le due comunità. Quindi il Circolo Trentino di Presidente Getulio, coadiuvato tramite l'Associazione Trentini nel Mondo, e il comune di Levico, abbiamo sottoscritto questo patto, che è un impegno intanto a iniziare a conoscersi per vedere se può nascere qualcosa di più. È stato un incontro anche molto breve, il signor Poffo ha manifestato l'interesse a tornasse ovviamente l'ho invitato magari a conoscere il Consiglio Comunale, vedremo insomma se viene qui di dargli le notizie di cui loro sono molto avidi, cioè di conoscere le radici dei paesi da dove sono venuti. Un'altra comunicazione avrete visto sicuramente, ancora un anno, ancora di nuovo, diciamo, il nostro comune di Levico ha ottenuto la bandiera blu di nuovo. Non è scontato, sono anni che ormai il nostro comune si fregia di questo titolo, è un riconoscimento importante che è frutto di un lavoro che non è solo dipendente dalla qualità dell'acqua del lago, ma che è rilasciato questo riconoscimento sulla base di un lavoro complessivo, diciamo, che interessa tutto il comune, l'ambiente, la gestione di certi tipi di servizi, eccetera. È, credo, un orgoglio per il paese, non certo per l'amministrazione, ma essendoci anche la necessità di procedure che siano anche di informativa e di informazione ai cittadini, avremo intenzione di organizzare, poi magari insieme con tutto il Consiglio, magari un incontro pubblico di spiegazione anche ai nostri cittadini del significato, delle modalità di ottenimento di questo riconoscimento che, ripeto, soprattutto a livello di laghi in Italia siamo veramente pochissimi, ce ne sono alcuni comuni qui in Trentino, oltretutto siamo partiti noi come Levico, poi si sono aggiunti anche Caldonazzo, Tenna, Pergine, poi ce n'è un comune sul lago di Garda, uno in Piemonte, credo che basta, il resto sono tutti sul mare, quindi è un riconoscimento sicuramente molto, molto interessante. La vice sindaco, l'assessore all'ambiente Martinelli, l'hanno ritirato proprio questa settimana.
Ringrazio il sindaco per le comunicazioni e passiamo alle interrogazioni. Abbiamo all'ora del giorno 5 interrogazioni. Ricordo i vari interroganti, un po' le regole sulle interrogazioni. Chiederò a uno dei consiglieri del gruppo proponente di dare lettura della interrogazione, sindaco qualche assessore darà la risposta e poi raccomando, la risposta di un'interrogazione è soddisfatto o non soddisfatto con un brevissimo intervento per motivare la risposta, però torno a ripetere brevissimo. Allora andiamo al punto numero 6, abbiamo l'interrogazione numero 3626 del 16 marzo del 2015, avente ad oggetto lavori di riqualificazione dei giardini della memoria presentato dal gruppo consigliare Impegno per Levico. Quindi invito un consigliere, prego consigliere Filippi a dare lettura all'interrogazione.
Grazie Presidente. Interrogazione consigliare, lavori di riqualificazione dei giardini della memoria. Premessa, visto l'inizio dei lavori a partire dal mese di agosto 2014, sotto la stagione turistica, e l'attuale sospensione degli stessi nel periodo invernale a partire da novembre 2014, si interroga sindaco e giunta e la giunta comunale dei tempi e sviluppi della conclusione dei lavori in oggetto.
Chiedo la risposta al sindaco, ecco, prego sindaco.
Grazie. Allora, i lavori che sono in svolgimento ai giardini della memoria, che sono in fase di ultimazione, sono svolti dal servizio sostegno occupazionale, tramite il supporto del servizio sostegno occupazionale della provincia, quello che genericamente viene chiamato il progettone. Sono iniziati, in realtà, il 14 luglio 2014, con una squadra di 5 operai ultra cinquantenni del progettone. Come sempre succede, questa squadra in pratica è formata da due operai, diciamo, capaci, da due operai professionalmente validi e di tre operai che erano, come dire, a supporto. Ecco, quindi chiaramente è un servizio questo che cura il sostegno occupazionale, che impiega appunto forza lavoro che ha delle caratteristiche, non sono specialisti. Comunque hanno iniziato a lavorare il 14 luglio e i lavori sono proseguiti nel 2014 fino a novembre. Sono stati realizzati lavori di abbattimento, potature, alberature, pose di sottoservizi, nuovi cavidotti per le illuminazioni, pozzetti, eccetera. È stato risagomato il terreno, sono stati tracciati nuovi violetti con posa di cordonatura in acciaio Corten. E poi il 3 dicembre i lavori sono stati sospesi, sia per il giro invernale per i lavoratori, ma soprattutto per il ciclo botanico, diciamo, che impediva di proseguire con le piante. Sono ripresi il 9 marzo con la posa delle piastrellature intorno alla seduta centrale, le rettifiche delle pavimentazioni esistenti, la preparazione dei piani di lavoro e dei piani pavimentati con Levo Celpieri, che saranno realizzati poi a cura del Comune. In sostanza, e poi chiaramente si è proseguito con l'impianto delle specie ornamentali e le finiture delle opere a verde. I lavori, la previsione di fine lavori è entro fine di questo mese. Evidenzio la modalità di collaborazione, peraltro ottima, che abbiamo con il servizio sostegno occupazionale, con il progettone, e alcuni dati riguardo a quest'opera in particolare. Il costo per il Comune residua solamente del costo di progettazione e del costo delle asfaltature. Tutto il resto è rimasto a carico totalmente della provincia. Quindi sostanzialmente, sommando ore lavoro, materiali, installazioni, perché forniranno anche giochi per i bambini, ammonta a circa 165.000 euro. Un importo importante per un'opera che anche come qualità di realizzazione, abbiamo fatto dei sopralluoghi recenti, è secondo me veramente molto buona. L'ottima collaborazione col servizio sostegno occupazionale ha portato già fino ad oggi, questo è un esempio, sta portando per altri lavori che sono in corso e che stanno per iniziare, a poter dedicare consistenti fondi risparmiati dal Comune ad altre iniziative, chiaramente, che possono essere utilizzate per i lavori pubblici. E quindi in sostanza, in altre parole, abbiamo potuto sfruttare fino ad oggi molto bene la collaborazione con questo servizio e credo che anche per futuro lo utilizzeremo. È chiaro che i tempi di realizzazione non sono gli stessi che quelli di un'impresa privata, diciamo, specializzata, però tutto sommato la qualità del lavoro è eccellente, quindi io mi ritengo molto soddisfatto.
Prego, consigliere Filippi.
Grazie Presidente, grazie Sindaco per la risposta. Sì, conosciamo come, anche perché era un'idea della passata legislatura dove l'impegno per Levico ci aveva messo del suo per questa progettazione, per questi accordi. L'unica cosa che non proprio soddisfatti dal nostro punto di vista sono i tempi magari che vanno all'immagine che abbiamo dato sotto i mercatini, sotto la stagione estiva e così, che magari si poteva pensare o a una mascheratura, e soprattutto quelli, i tempi da coordinare e migliorare quello, altrimenti l'iniziativa è lodevole, la conosciamo bene anche noi, forse è l'unica cosa, ma trovare una soluzione migliore per stringere in punti così cruciali praticamente. Grazie.
Va bene. Passiamo all'interrogazione numero 7, interrogazione protocollo 4009 del 20 marzo del 2015, avente ad oggetto l'ascito Baron Sordò, presentata dal gruppo consigliare Impegno per Levico. Anche qui chiedo a un consigliere di dare lettura. Prego, consigliere Avancini.
Interrogazione consigliare l'ascito Baron Sordò. Premessa. Con la delibera del Consiglio Comunale numero 66 del 28-11 del 2014 veniva approvato l'ordine del giorno l'ascito Baron Sordò, con il quale il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco a relazionare al Consiglio lo stato dell'arte dell'argomento relativo al presente ordine del giorno, non appena avrà finito di raccogliere il relativo materiale e comunque entro la fine del mese di febbraio del 2015. Alla luce degli impegni presi, il Consiglio Comunale interroga il Sindaco e la Giunta Comunale di relazionare al Consiglio Comunale lo stato dell'arte dell'argomento in oggetto e le eventuali iniziative intraprese ad oggi da parte dell'amministrazione comunale.
Prego, Sindaco.
Grazie. Allora, già prima della presentazione dell'ordine del giorno in Consiglio da parte di Impegno per Levico, il sottoscritto di persona e la Giunta avevano iniziato a lavorare per acquisire elementi utili a fare luce su una questione, quella dell'ascito Sordò, che era aperta da quasi mezzo secolo. E proprio per questo il Consiglio era stato disponibile a modificare l'ordine del giorno, appunto lasciandoci tempo per concludere questo lavoro. E la prima attività che abbiamo avviato è stata quella di un incontro con il Consiglio della Casa di Riposo, no? Altro ente direttamente interessato per ovvi motivi, insomma, alla questione, per procedere insieme alla ricerca di atti e documenti che permettessero di valutare la vicenda in modo oggettivo, cioè in modo non emozionale o sulla base di ipotesi tramandate, diciamo così, per sentito dire, che vedremo era successa questa cosa. E quindi la Casa di Riposo aveva già incaricato un legale per iniziare a fare una serie di riflessioni, di ricerche, però mancava appunto del materiale di supporto, del materiale concreto su cui basarsi. Grazie al lavoro della nostra segreteria, del segretario comunale, siamo riusciti a procurarci copie delle sentenze che sostanzialmente riepilogano già visivamente, già leggendo semplicemente le sentenze, danno atto di come si sono svolti una serie di fatti, quindi sentenza di primo grado del Tribunale di Trento, sentenza di appello e poi il pronunciamento della Suprema Corte sulla vicenda che ha coinvolto Caritas, il Comune di Levico e un terzo elemento che è un comitato che si era autocostituito. Ripeto, già leggendo le sentenze che siamo riusciti a recuperare, devo dire semplicemente chiedendole, è un po' strano, insomma, sinceramente, che per 50 anni nessuno sia riuscito a trovarle, perché chiedendo al Tribunale ce l'hanno date. Abbiamo iniziato a lavorare, era chiaro però che una ricostruzione giuridica doveva basarsi sul lavoro di un professionista, quindi abbiamo chiesto alla Casa Riposo abbiamo dato il materiale alla Casa Riposo, che l'ha fornito al proprio legale, il quale ha lavorato e ha prodotto, diciamo, una relazione ed un parere. Noi abbiamo chiesto permesso, diciamo, al Consiglio della Casa di Riposo di poter utilizzare per intero questo paese ad uso, di parere ad uso della riunione consigliare di questa sera per rispondere all'interrogazione. E se siete d'accordo, io direi proprio di leggere, perché è interessante non solo per questo Consiglio Comunale, ma penso che questo argomento sia chiaramente di interesse dell'intero paese. Il barone Carlo Sordò, deceduto il 26 febbraio del 60, lasciò in legato alla Caritas Tridentina, con codicillo al proprio testamento olografo di data 11 febbraio del 60, il Maso alla Guizza in Levico, con la casa di civile abitazione e quella rurale, la casetta piccola presso la concimaia, detta falegnameria, e l'orto, apponendo al legato, cioè al testamento, l'onere che i beni in questione fossero destinati, aperte le virgolette, per fare una casa di riposo per persone anziane di sesso femminile e di condizioni civili originarie, ed in eccezionali anche solo residenti in Trentino Alto Adige nel Tirolo austriaco, chiuso le virgolette. Nel codicillo il barone espresse anche il desiderio che la casa esistente ed eventuali nuove costruzioni venissero dotate, aperte le virgolette, di tutto quanto necessario per le esigenze di persone anziane di condizione civile, ma con semplicità, evitando tutto quanto possa apparire superfluo. Sulla base, su parte dei beni in questione, concesse infine il diritto di godimento vita natural durante alla sorella baronessa Luigia Sordò, nominata erede universale ed esecutrice testamentaria. Deceduta 4 anni dopo, nel 64, anche la baronessa, l'esecuzione dell'onere da parte della Caritas, che nel frattempo aveva accettato l'eredità, fu rallentata dall'entrata in vigore della cosiddetta legge Ponte del 67, che impose severi limiti di fabbricabilità sui terreni in oggetto del lascito, ed è una causa di opposizione al testamento intentata dalla signora Lucina Ognibeni in Chiaradia, cugina di Baroni Sordò, che poi fu definita soltanto nel 69. L'anno successivo, nel 70, l'intera proprietà oggetto del legato venne destinata a verde agricolo dal piano di fabbricazione del comune di Levico, rendendo così ancora più gravoso l'adempimento dell'onere testamentario. E qua entriamo un po' nel... Dopo che il comune fu inutilmente sollecitato da Caritas a rivedere lo strumento urbanistico per renderlo compatibile all'esecuzione dei desiderata del barone, emerse l'ipotesi di addivenire ad una convenzione fra la stessa Caritas e l'amministrazione comunale per la realizzazione della citata casa riposo nella struttura dell'ex ospedale di Levico. Fu così che Caritas, con atto di citazione notificato il 9 maggio dell'86, promosse una causa di accertamento dell'onere testamentario, convenendo in giudizio avanti al Comune di Trento, avanti al Tribunale di Trento, chiedo scuse, il Comune di Levico, per chiedere che venisse accertata l'impossibilità del modo apposto alla disposizione testamentaria con riferimento all'ubicazione della casa riposo nei terreni lasciati dal Baron Sordò, e di conseguenza di essere legittimata ad adempiere all'onere imposto dal testamento, stipulando una convenzione con il Comune di Levico per il restauro dell'ex ospedale. In alternativa, Caritas chiese che l'onere venisse dichiarato nullo per impossibilità. Nel giudizio così instaurato si costituirono il Comune di Levico, che aderì alle richieste di Caritas, quindi era a fianco di Caritas, e la signora Letizia Romanese Ognibeni, che in proprio e quale legale rappresentante del Comitato Casa Riposo Sordò si oppose all'accoglimento delle domande attoree. In data 8 novembre del 90, il Tribunale di Trento rigettò entrambe le domande, ritenendole infondate. Secondo il Collegio, la volontà del testatore nell'apporre allegato l'onere di cui si discute era nel senso che la casa di riposo dovesse essere realizzata utilizzando la casa esistente, con le necessarie modifiche, ed edificando eventualmente nuove costruzioni sui terreni oggetti del legato. Non potendo dunque ravvisarsi un'impossibilità assoluta ad adempiere, né originaria, né sopravvenuta, avendo il CTU nominato in corso di causa geometra Trettel accertato che gli edifici esistenti avrebbero consentito con un'adeguata ristrutturazione di dare alloggio a circa 16 ospiti, aumentabili a 25-30, ed escluso che i vincoli urbanistici determinassero un'assoluta e oggettiva impossibilità di realizzazione della casa riposo, quantomeno attraverso un cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, la domanda di Caritas di essere dichiarata legittimata ad adempiere all'onere impostolo restaurando l'ex ospedale di Levico o mediante altra iniziativa idonea allo scopo doveva essere respinta. Con atto di citazione, notificato il 7 agosto del 91, la Caritas Tridentina propose impugnazione contro detta sentenza davanti alla Corte d'Appello, riproponendo le stesse domande avanzate nel giudizio davanti al Tribunale. All'esito del giudizio di secondo grado, nel corso del quale si costituirono mantenendo anch'essi le rispettive posizioni sia il Comune di Levico a fianco di Caritas che la signora Letizia Romanese Ognibeni, in data 31 maggio del 94, la Corte d'Appello confermò la sentenza del Tribunale di Trento, rilevando come fosse, aperte le virgolette, indubbiamente possibile istituire in quegli edifici lasciati dal decuius una casa di riposo, e mettendo in chiaro che la volontà del testatore Sordò, quale la si ricava dalla scheda, non è stata quella di lasciare libero l'ente legatario di istituire la casa riposo ovunque più opportuno, e che l'utilizzatore a casa riposo degli edifici legati era dal testatore prevista come diretta, non come indiretta. Questa sentenza di appello divenne poi definitiva dopo che il ricorso per Cassazione proposto da Caritas fu dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema il 17 del 2 del 98. Quindi, in sostanza, il Comune e Caritas si sono visti respingere per tre volte la richiesta di adempiere all'onere testamentario in un modo che fosse più consono. Nel 2003 il lascito del barone fu portato nuovamente all'attenzione del Tribunale di Trento allorquando la signora Letizia Romanese Ognibeni, in proprio e quale rappresentante legale del Comitato Casa Riposo Sordò di Levico, promosse un giudizio nei confronti di Caritas, chiedendo in via principale la condanna della stessa ad adempiere l'onere testamentario e in via subordinata la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento con condanna alla convenuta del risarcimento dei danni. Il giudizio in questione non giunse tuttavia a sentenza, essendo intervenuto un accordo transattivo fra le parti nel 2004. Pur non essendo noti i contenuti dell'accordo, non risulta ad oggi che Caritas abbia mai in qualche modo adempiuto all'onere impostole. E qui, questa è la storia. Credo che sia abbastanza chiara nel suo svolgimento. E cioè, Comune e Caritas hanno provato insieme a trovare una soluzione alternativa e quella delibera di Consiglio Comunale non era altro che una fotografia di un accordo in corso, ma non è stato possibile realizzarlo in quanto il Tribunale ha respinto questa ipotesi. Il legale passa poi all'esplicazione di un parere. Mi si chiede di verificare se vi siano strade percorribili per dare finalmente esecuzione alla volontà testamentaria del barone Sordò. A tale fine ci sono alcune, ma penso sia utile forse leggerle, ci sono alcune spiegazioni giuridiche, ma è utile rammentare che l'onere testamentario, o modo, dal latino modus, nel senso di misura limitazione, è una clausola accessoria che si appone alla disposizione testamentaria, istituzione di erede legato, allo scopo di limitarla, e può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Non rappresentando la causa del negozio, che resta l'attribuzione a titolo gratuito tipica di tutti gli atti di liberalità, ma solo una sua limitazione, non vincola mai il beneficiario del legato oltre il valore dei beni che formano oggetto del negozio stesso. Il modo impossibile sia per non apposto, a meno che non risulti essere stato il solo motivo determinante, nel qual caso si rende la disposizione nulla ai sensi dell'articolo 647,3 del Codice Civile. Se l'impossibilità è sopravvenuta per fatto non imputabile all'onerato, produce comunque, e dunque anche qualora l'onere abbia costituito il motivo determinante della disposizione, estinzione del modus. Costituendo un vero e proprio obbligo giuridico e non un consiglio, una preghiera o una raccomandazione, il suo adempimento può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse, articolo 648 del Codice Civile. Nel caso di inadempimento l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, ma solo se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione. Legittimato a proporre domanda di adempimento del modo è il soggetto portatore dell'interesse, anche non patrimoniale, che il testatore ha avuto di mira nel disporre l'onere. Nei casi in cui esso sia stato disposto a vantaggio di un'intera categoria generica di persone, pertanto, legittimati devono ritenersi tutti gli appartenenti a questa categoria, salvo che non sussista un ente istituzionalmente preposto a curare in modo esclusivo gli interessi della categoria medesima. La domanda di risoluzione testamentaria della disposizione testamentaria, invece, non essendo specificamente individuati dalla legge i soggetti aventi una siffatta legittimazione, può essere proposta soltanto dai soggetti che beneficerebbero della risoluzione stessa, cioè nel caso in cui l'onere sia a carico del legatario, l'eventuale sostituto o l'eventuale collegatario avente diritto all'accrescimento o gli eredi testamentari legittimi e più in generale gli onerati in legato, in quanto la disposizione testamentaria si può risolvere solo a vantaggio di costoro. Alla luce di tali premesse giuridiche, non avendo la Caritas Tridentina, oggi Fondazione Comunità Solidale, adempiuto all'onere impostole, qualsiasi soggetto interessato alla realizzazione della casa riposo, e dunque certamente anche la PSP San Valentino in forza degli scopi indicati dallo Statuto, potrebbe in linea astratta agire nei suoi confronti per chiedere che venga condannata ad adempiere secondo le volontà lasciate dal defunto Baron Sordò. È tuttavia doveroso rilevare come, alla luce delle sentenze sopra evocate, ben difficilmente potrebbe ottenere un provvedimento giudiziale che condanni l'obbligata a costruire, come già inutilmente chiesto dalla stessa Caritas, sia nella causa promossa davanti al Tribunale di Trento che nel successivo giudizio davanti alla Corte d'Appello, una nuova casa riposo utilizzando beni immobili diversi da quelli oggetto del legato o impiegando questi ultimi in via indiretta per dare vita a un'altra iniziativa idonea allo scopo indicato dal Barone. Pur non essendo opponibile ai terzi in virtù del principio secondo cui le sentenze passate in giudicato fanno stato ogni effetto solo fra le parti e i loro eredi o aventi causa, tutte e due le sentenze in questione appaiono infatti ben argomentate e del tutto condivisibili nella parte in cui accertano come fosse volontà del testatore che i beni lasciati venissero utilizzati in via diretta per la realizzazione della casa di riposo. Del tutto sconsigliabile, perché certamente priva di fondamento giuridico, sarebbe dunque qualsiasi iniziativa giudiziaria da parte della PSP San Valentino o di altro soggetto interessato volta a contenere la condanna di Caritas, oggi Fondazione Comunità Solidale, ad adempimenti diversi da quello del modus impostole dal Baron Sordò, cioè della costruzione della casa riposo facendo utilizzo diretto di beni immobili oggetto del legato. Analoghe considerazioni potrebbero essere estese con riferimento alla posizione del Comune di Levico, che peraltro, quale parte costituita nelle cause sopra esaminate, qualora decidesse di promuovere l'azione di adempimento, si vedrebbe con ogni probabilità opporre la controparte, in assenza di atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione, essendo trascorsi più di 10 anni dal passaggio giudicato della sentenza della Corte d'Appello. Ciò non significa, in ogni caso, che alla PSP o all'amministrazione comunale non sia consentito di riavviare in sede stragiudiziale la trattativa con l'obbligata per addivenire ad un'intesa volta a destinare, almeno in via indiretta, i beni oggetti del legato alla realizzazione di un'iniziativa in favore della comunità levicense che consenta di non lasciare totalmente frustrato il nobile intento altruistico che animò il testatore. Allora, alla luce di quanto io ho letto, e credo che lo studio legale abbia svolto un buon lavoro, insomma, anche di ricostruzione storica della vicenda, appare chiaro che l'ordine del giorno di impegno per Levico, a suo tempo esposto, era errato nei suoi presupposti, non per cattiva volontà, cioè nel senso con l'intento corretto, ma quello quanto riferito da impegno per Levico era un po', come possiamo dire, la vulgata comune, cioè quello che un po' tutti noi, insomma, pensavamo fosse la situazione, però non corrispondeva al vero. La verità è che di fatto il Comune aveva tentato insieme a Caritas di percorrere una strada che è stata totalmente preclusa. Ora, chiaramente, la conclusione da parte contenuta nella consulenza legale apre la strada ad un tentativo comunque propositivo, dice il legale, di non lasciare completamente frustrato il nobile intento del testatore a favore della comunità. Per fare questo io come sindaco mi impegno sicuramente a mettere tutti i miei sforzi, ma credo che la mia persona non sia sufficiente ad aprire una trattativa che coinvolge sicuramente tutta la comunità. Per quanto rappresentante della comunità, credo sia importante raccogliere in questo tentativo un gruppo, un comitato, quindi cercare di avviare una trattativa di cui io inizierò a prendere i primi contatti, allargandola, diciamo, il più possibile per vedere di ottenere, se possibile, tramite però non certo per via giudiziale o per via impositiva, un vantaggio positivo, insomma, per Levico o una delle sue componenti, come potrebbe essere la casa di riposo.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Avancini.
Come gruppo apprezziamo l'impegno del Sindaco e della Giunta, in modo particolare anche della Segreteria. Ci riteniamo soddisfatti della risposta. Grazie.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 8, interrogazione protocollo numero 66.184 del 4 maggio 2015, avente ad oggetto Tempi dello sgombero neve, presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Chiedo quindi al consigliere Dal Bianco di dare lettura dell'interrogazione.
Grazie Presidente. Volevo fare una premessa sul fatto che questa interrogazione venga presentata adesso e ovviamente non sono i tempi questi, sicuramente siamo a fine maggio, per cui parlare adesso della neve, però ci sono delle motivazioni che vengono comunque esplicitate nell'interrogazione, e una seconda e un secondo perché è anche nel fatto del Consiglio, che cioè, sono passati 2 mesi prima del Consiglio successivo a questa situazione. Il sottoscritto Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico, ha premesso che questa nevicata, che fu definita eccezionale dall'assessore Bertoldi, è avvenuta giovedì 5 febbraio, che il venerdì seguente ha cominciato a piovere e nel weekend è trascorso in assenza di precipitazioni, e anzi c'è stato anche il sole, che alcuni cittadini mi hanno contattato per lamentarsi delle condizioni di alcuni marciapiedi, vedi Corso Centrale, che non sarebbero stati agibili e di conseguenza li avrebbero costretti a camminare sulla sede stradale, che lunedì successivo alla nevicata, il 9 febbraio, una corsa del pedibus è rimasta in forse, interpellando i responsabili sull'opportunità di annullarla per la mancata pulizia di un tratto di via Lungoparco. Ci si riferisce al lunedì successivo, quindi 3 giorni dopo il termine della nevicata. Sottolineato che a questo proposito è stata da noi mandata una mail 10 giorni dopo, c'è un errore mio, 10 giorni dopo all'indirizzo del signor sindaco, dopo la precipitazione nevosa e all'attenzione anche dell'assessore, questa email era, alla quale non è seguita alcuna risposta, e solo dopo un sollecito, il 1 marzo, ho ricevuto una mail del 2 marzo che mi assicurava che quanto prima avrei avuto delucidazioni, quindi mi è stata una risposta dicendo ti spiegheremo. Vorrei precisare che il sindaco di Borgo, a distanza di 40 minuti dalla richiesta di informazioni, mi ha fatto avere la mail con tutto il programma particolareggiato. È trascorso febbraio, è trascorso marzo, e il 30 di marzo ho potuto accedere agli atti richiesti. Questo per ciò che concerne le comunicazioni scritte. Per quel che riguarda i dialoghi intercorsi con l'assessore competente, c'è stato un primo contatto nell'ufficio del segretario, col segretario presente, dove mi veniva spiegato che tutto il possibile era stato fatto e che per qualsiasi cosa potevo fare riferimento all'assessore, il quale si era complimentato personalmente e ripetutamente con il personale del cantiere comunale. Il giorno 2 marzo 2015 mi sono recato in visita al cantiere comunale e mi sono rapportato con gli impiegati, che mi hanno relazionato in maniera disponibile, esaustiva e collaborativa degli impegni degli operai stessi. Quindi non solo della nevicata, ma degli impegni di come funziona praticamente il cantiere. In seguito a ciò, nel pomeriggio di quel giorno, ho ricevuto la telefonata dell'assessore Bertoldi, che mi invitava a non recarmi al cantiere, bensì a rivolgermi a lui, che era a disposizione per qualsiasi informazione. Chiedo quindi all'assessore competente perché, per avere informazioni sul programma Sgombero Neve, ho dovuto aspettare 2 mesi. Perché, se è stato fatto il possibile, il lunedì, cioè 3 giorni dopo la nevicata, si palesava l'ipotesi di far saltare una linea del pedibus per mancanza di sicurezza. Come mai, se da regolamento i parcheggi devono essere puliti entro 48-72 ore, la settimana successiva i cumuli di neve erano ancora presenti? Perché un consigliere comunale non dovrebbe recarsi in cantiere comunale invece di invitare caldamente tutti i consiglieri a recarvisi almeno una tantum? Come si potrebbe organizzare diversamente lo sgombero neve in modo che risultasse efficace anche nel caso di nevicate copiose e per più giorni consecutivi? E se è prevista una modalità di coinvolgimento della popolazione che agevoli lo sgombero? Grazie.
E dà la risposta al sindaco, prego.
Allora, ritengo di poter affermare senza nessun timore di smentita che riguardo all'emergenza sgombero neve nel frangente della nevicata citata, il Comune di Levico ha affrontato e gestito la situazione al meglio, operando in modo più pronto ed efficace di altre comunità confinanti, cioè sia Pergine che Borgo, che ha dato le informazioni in fretta, però quel giorno che ha fatto la nevicata, con testimonianza personale di numerose persone di svariata origine, Levico era il paese che ha gestito meglio una nevicata che sicuramente non è stata la nevicata degli ultimi 2 secoli, ma che soprattutto nella nostra zona è stata una nevicata molto importante. Il comune di Ledico era perfino arrivato a coadiuvare la provincia, che pur con i mezzi della provincia sicuramente superiori a quelli del comune di Ledico, era rimasta in panne proprio per le caratteristiche di quella nevicata. Ovviamente poi ogni nevicata è un evento diverso che va affrontata utilizzando al meglio le forze, le attrezzature in dotazione e attivando con intelligenza e io dico anche con onestà e parsimonia le forze suppletive previste. Cioè il comune Levico, al contrario ad esempio del comune di Borgo che ha appaltato totalmente all'esterno il servizio della neve con un costo che è circa il doppio del comune di Levico annuale, ma il comune di Levico agisce in cooperazione fra i mezzi comunali e, quando è necessario, attivando, diciamo, dei mezzi ulteriori in appalto. Quindi questo è quello che posso rispondere di come è stata affrontata nella contingenza della nevicata. Nel periodo successivo, che chiaramente ha visto un accumulo di neve, essendo stata la nevicata importante, il cantiere comunale ha sgomberato un'imponente quantità di neve accumulata, coadiuvata da due ditte private che hanno operato con 9 ore di palagommata, 18 ore di trasporto con camion e chiaramente più tutta l'attività svolta dal cantiere comunale. È stata presa la decisione di non utilizzare ulteriori forze integrative a pagamento, visto che la stagione era ormai inoltrata, eravamo a metà febbraio, cioè di non spendere migliaia di euro per trasportare neve che si sarebbe sciolta da lì a poco, con una scelta basata su una valutazione costi-benefici a tutela dei soldi dei contribuenti, perché potevamo spendere 50.000 euro, 30.000 euro e portare via ogni grammo di neve. Abbiamo deciso di non farlo, è stata una decisione criticabile. Rispetto alla palesata ipotesi, fra virgolette, ipotesi di far saltare una linea del Pelibus, detto che questa linea non è saltata, e non è saltata perché appena ricevuta l'informazione della necessità di pulire quel tratto di strada ostruito, il cantiere è intervenuto immediatamente e dopo 3 ore la situazione era risolta. Non so cos'altro dire, insomma, questo è quello che è successo quel giorno. Sul perché un consigliere comunale non dovrebbe recarsi in cantieri, penso che ci siano delle regole di buon senso che si basano sul rispetto del lavoro altrui e sulla necessità di lasciar lavorare gli uffici comunali secondo le direttive che vengono impartite dai diretti superiori gerarchici. Questa è l'unica ragione, senza nessun altro motivo. Cioè, i consiglieri comunali hanno tutto il diritto, e giustamente lo esercitano, di rivolgersi ai responsabili e chiedere informazioni. Sulla collaborazione con i cittadini, la collaborazione è prevista dal regolamento di pulizia urbana. Il regolamento recita, l'articolo 57, ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio. Un'ordinanza del sindaco del 2005 ribadisce questa regola. Una importante fetta della popolazione adempie a questo obbligo, e bisogna dirlo e ringraziarli. C'è una parte che non adempie perché ha delle difficoltà oggettive, perché è anziana, perché non ha il badile, eccetera. C'è una parte che non adempie e protesta col comune perché la neve non viene spazzata.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Sì, ci sono alcune cose a cui non è stato risposto, comunque risposto in maniera tale che se ho aspettato, è giusto che aspetti, per cui 2 mesi che ho aspettato e comunque se non ricevo risposte dall'assessore è giusto aspettare che l'assessore mi dia risposte, quindi non recarmi al cantiere comunale anche per altre cose, perché ovviamente il cantiere comunale è da conoscere. Comunque detto questo, non mi ritengo soddisfatto e cercherò di procedere. Grazie mille.
Grazie. Allora passiamo al punto numero 9, è l'interrogazione protocollo numero 6185 del 4 maggio del 2015, avente ad oggetto tempi di approvazione della variazione al regolamento del Nido, presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Invito quindi il consigliere Dal Bianco a dare lettura dell'interrogazione.
Grazie. Il sottoscritto Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, e anche qua volevo fare una premessa, io il giorno del Consiglio in cui è successo questo evento ho abbandonato il Consiglio dopo la votazione di questo punto per protesta e ho chiesto anche fosse messo a verbale, spero che sia stato messo quant'altro, insomma, grazie. Premesso che il giorno 26 febbraio 2015, con una delibera, la Giunta, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, disponeva di incaricare la cooperativa Bellesini, con sede legale in via De Gasperi 32/1, P dell'effettuazione, non so leggere tutto quanto, dell'effettuazione del servizio di coordinamento interno per l'asilo nido comunale al parco di Levico Terme per il periodo 1 marzo 2015 31 luglio 2015 verso una spesa complessiva pari a 14.750 euro più IVA, come da nota protocollo 13U 2015 di data 27 gennaio 2015 pervenuta via email a protocollo comunale 2246 decreto di legge 17/2/2015. Premesso che è stato chiesto di estendere in tal senso la convenzione numero 3579 data 6 ottobre 2014 già stipulata con la medesima cooperativa, comprendendovi anche le funzioni specificate all'articolo 17 ruolo della coordinatrice interna del nido d'infanzia del regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale di Levico Terme, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 20 dell'8 maggio 2012 alle condizioni di cui allo schema di atto aggiuntivo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante sostanziale, ritenuto in considerazione dell'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 89,4 eccetera eccetera. Sottolineato che in conferenza capigruppo del 5 marzo veniva affrontato un punto del Consiglio Comunale che prevedeva la variazione del comma 4 dell'articolo 17 del regolamento del nido per dare la possibilità all'amministrazione di assumere una persona esterna. Al momento della presentazione di detto punto, la Presidente del Consiglio aveva argomentato dicendo che la previsione, con tutta probabilità, era unicamente finalizzata a dare all'amministrazione comunale la possibilità, in caso di necessità, di poter accedere a personale esterno rispetto ai dipendenti comunali, personale educatore, quindi, definito così nel regolamento. Più precisamente, alla puntuale domanda del capogruppo Lancerin Maurizio di cosa ne pensasse, la Presidente aveva risposto: mi va anche bene questa modifica se è per dare all'amministrazione una possibilità ulteriore qualora ve ne fosse la necessità, ma auspico che prima di tutto venga coinvolto e valorizzato il personale interno. L'urgenza ventilata dall'amministrazione era così sentita che il Consiglio dei Genitori non è mai stato interpellato, tanto che il rappresentante ha fatto giungere una comunicazione all'amministrazione per chiedere chiarimenti in merito. Si è chiesto ai consiglieri comunali di approvare la variazione del regolamento per poter attuare un'assunzione che in realtà però era già stata attuata. Tutto questo tenendo all'oscuro anche buona parte della maggioranza che ha appreso queste informazioni durante il Consiglio. Lo conferma l'intervento durante il Consiglio del consigliere di maggioranza Lancerin, che era ancora convinto che nessun incarico fosse stato disposto. Chiedo quindi al sindaco e all'assessore competente se al momento della presentazione al Consiglio Comunale del 10 marzo l'assessore fosse stato al corrente dell'assunzione avvenuta il 1 marzo. E chiedo perché, al momento della presentazione in conferenza capigruppo e durante il Consiglio Comunale del 10 marzo, non sono stati messi al corrente i presenti, delegittimando il ruolo dei consiglieri e dei capigruppo. Grazie.
Prego il sindaco di dare risposta all'interrogazione.
Grazie. Allora, l'articolo 17 del regolamento per la gestione del servizio di asilo nido del comune di Levico Terme prevede che la coordinatrice interna sia scelta fra il personale educativo e non tra il personale dipendente. Questo a specificare che questo ruolo non può essere assegnato, ad esempio, al personale di cucina o al personale ausiliario. L'articolo 18 poi parla di sostituzione del personale del nido d'infanzia. In particolare il comma 5 prevede che in caso di assenza del personale educativo è assicurata la continuità del servizio, tenuto conto del rapporto fra il numero di bambini presenti e il numero delle educatrici e degli educatori, anche attraverso il ricorso alla modifica d'orario, il lavoro straordinario, il trasferimento temporaneo presso altra struttura o altre forme di flessibilità organizzativa. E tanto è avvenuto nel caso di specie con la deliberazione del 26 febbraio 2015 che, per la sostituzione della coordinatrice con decorrenza 1 marzo 2015, come specificato nel punto 1 del dispositivo, la Giunta Comunale non ha fatto altro che applicare la medesima interpretazione data per la sostituzione del personale ausiliario con deliberazioni delle Giunte Comunali, cito quella ad esempio del numero 156 del 29 novembre del 2006 e altre successive. Quest'ultimo provvedimento citato e da quasi 10 anni applicato sempre con regolarità consente per le sostituzioni di breve durata di affidare all'esterno le prestazioni richieste. Lo stesso comma 7 dell'articolo 18, che disciplina le sostituzioni del personale ausiliario nei medesimi termini, è stato puntualmente introdotto nel regolamento approvato nel 2012 a specificazione dell'utilizzo delle forme di flessibilità, quindi una delibera di flessibilità organizzativa. Detto questo, e rispondendo alle due richieste specifiche, l'assessore era ovviamente al corrente dell'assunzione avvenuta il 1 marzo, in quanto era stata deliberata dalla giunta comunale all'unanimità. Riguardo a quanto comunicato nella conferenza dei capigruppo, se c'è stato un equivoco comunicativo, sicuramente non voluto e tantomeno teso a delegittimare alcuno, il sottoscritto sindaco se ne assume la completa responsabilità. Però ribadisce che si tratta appunto di un problema di comunicazione. Io non ho nessun problema a scusarmi se a causa di questo equivoco qualcuno si è sentito offeso o si è sentito in imbarazzo.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie mille, vi ringrazio.
Ecco, volevo fare una precisazione. Abbiamo terminato qui le 5 interrogazioni, così faccio anche un po' ripasso del regolamento. Sapete che manca una? Ah, scusate, allora andiamo avanti, finiamo l'ultima, ma siamo nei tempi. Interrogazione protocollo numero 66302 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto tempi di risposta alla mozione per incontro sulla centrale di biomasse, presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, quindi prego il consigliere Dal Bianco di dare lettura.
Grazie Presidente, faccio una premessa anche per questa interrogazione, nel senso che dal 22 di dicembre io aspettavo una risposta e l'ho avuta praticamente settimana scorsa in un incontro a quattro occhi col sindaco, in cui mi è stato detto che si poteva avere la data fissata circa verso la fine di maggio o un giorno o quell'altro. L'interrogazione sorge dal fatto che per tanto tempo mi è stato detto sì, faremo, ma dobbiamo coinvolgere il sindaco di Novaledo, per cui vado a fare l'interrogazione. In qualità di portavoce del Movimento, premesso che il giorno 22-12, cioè quasi 5 mesi fa, è stata approvata all'unanimità una mozione in cui si chiedeva un incontro con la popolazione che desse informazioni ai cittadini e li rendesse partecipi di una situazione che si sta evolvendo, sottolineato che il sindaco appunto aveva risposto, la logica della risposta a questa mozione è quella di dire che ci sembra che l'iniziativa del Comune di Novaledo risponda alla mozione stessa e che come Comune sede dell'impianto progettato è competente a dare il via a un'iniziativa popolare di questo genere, la nostra giunta si impegna ad aderire a questa proposta, informare nel modo più corretto possibile sul suo svolgimento e continuare a raccogliere in provincia, ente che ha rilasciato le autorizzazioni, tutte le informazioni necessarie e prima di tutto le risposte all'interrogazione che la giunta dovrà dare entro brevissimo al giorno. Interroga il sindaco e la giunta affinché ci aggiornino sullo stato delle cose, poiché la risposta della provincia è arrivata da tempo e poiché il sindaco di Novaledo non ha organizzato l'incontro, riusciamo noi a dare una data precisa ai cittadini e quindi di conseguenza pubblicizzarla e informarli come andrebbero informati, visto che stiamo parlando anche di salute. Grazie.
E dalla risposta al sindaco, prego.
Sì, preciso che fin dall'inizio, fin dai giorni successivi alla famosa quella mozione citata, la nostra amministrazione si è sempre messa a disposizione del Comune di Novaledo, tanto che per due volte avevamo fissato il pallalevico e per due volte poi l'incontro non è stato possibile organizzarlo per motivi diversi, l'ultimo perché all'inizio di aprile era all'interno del periodo elettorale, eccetera, eccetera. Comunque, per andare nel concreto, l'incontro è stato fissato dall'ex sindaco, ormai sindaco uscente, Iseppi, per il 28 maggio sera presso la sala del Grand Hotel Imperial a Levico. Credo che stiano organizzando, adesso però c'è stato anche il cambio di amministrazione a Novaledo, credo stiano organizzando l'invio degli inviti. Per quello che ci riguarda, daremo la massima pubblicità come comune sul sito, sui mezzi nostri, insomma qua in comune nostro all'evento, quindi 28 maggio.
Grazie.
Va bene, ecco, dico quello che volevo dire prima, visto che abbiamo affrontato tutte e 5 le interrogazioni, così facciamo anche un po', che forse interessa un po' anche a tutti i consiglieri, anche al pubblico. Il nostro regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale prevede che per le interrogazioni sia destinata un'ora di discussione, quindi facciamo un po' così, e di queste 5 interrogazioni abbiamo iniziato 6 1, 2, 3, 4, 5 sono le interrogazioni. Abbiamo iniziato la discussione alle 20:15, sono le 21, quindi siamo rimasti nei tempi previsti dal regolamento. Così, torno a ripetere un po' per fare un po' il ripasso delle norme regolamentari. Abbiamo il punto numero 11, che è un ordine del giorno sulla sicurezza stradale, presentata dal gruppo consigliare Impegno per Levico. Quindi invito un consigliere a dare lettura.
Grazie.
Prego, consigliere Perina.
Grazie, Presidente. Allora, procedo con la lettura dell'ordine del giorno sulla sicurezza stradale. Ricordo che l'ordine del giorno l'abbiamo presentato il 28 febbraio del 2015 e quindi era anche atto, insomma, all'avviarsi della stagione estiva e al notevole aumento di flussi di gente. La sicurezza stradale, in tutte le azioni intraprese per prevenire o quantomeno ridurre i danni e la gravità dell'incidenza stradale urbana, sono temi di primaria importanza per ogni società che vuole definirsi civile. Nonostante le numerose iniziative intraprese a livello locale e nazionale, è possibile attraverso una serie di piccoli ma quantomeno efficaci interventi per migliorare la sicurezza e la viabilità all'interno del nostro territorio comunale. Alla luce di una serie di lamentele raccolte, soprattutto nell'ultimo periodo, da parte della cittadinanza e verificate attraverso una serie di sopralluoghi preliminari, abbiamo riscontrato una serie di problematiche sia in termini di sicurezza che di viabilità. Tralasciando l'ingresso principale di Levico, strada provinciale Monterovere, in attesa da anni di una conclusione definitiva che risolve i problemi di viabilità negli accessi di via Sottoroveri e via Pra, abbiamo osservato come l'attuale via di accesso principale, quindi, che è la strada provinciale per Caldonazzo, alla quale si ramifica via Claudio Augusta, via Brente, attraverso l'Idro, mostra all'altezza della rotatoria notevoli pericoli per i pedoni che devono confrontarsi con i ciclisti provenienti dalla ciclabile e il traffico veicolare. Il notevole afflusso di gente e traffico impone una chiara ed efficace segnaletica verticale ed orizzontale, che al momento risulta molto confusa, sia per la mancanza di una precisa distinzione di precedenze stradali tra pedoni, strada provinciale, ciclabile e veicoli in transito, anche di attività commerciali adiacenti, come i supermercati lì presenti. Sia nel tratto terminale di via Brenta, che si collega a via Lido, che per gran parte di via Trento, manca un marciapiede che potrebbe quantomeno essere realizzato a raso strada. In queste zone, soprattutto nella parte terminale di via Brenta, i pedoni rischiano di essere investiti quotidianamente a causa del notevole utilizzo di tali di tali tratti di strada. Le nevicate, coadiuvate all'assenza di marciapiede, hanno portato a una progressiva riduzione della larghezza della carreggiata, esponendo ad un maggiore rischio i pedoni durante il transito. Anche via del Dazio manca pienamente di un'opportuna segnaletica orizzontale, con le problematiche che ne conseguono. In corso centrale, all'altezza della stazione delle Corriere, si osserva come le strisce pedonali siano collocate in maniera anomala rispetto al naturale flusso di fruitori del servizio pubblico dei trasporti. Nelle ore di maggiore afflusso, infatti, di mezzi, si creano una serie di criticità, sia per i pedoni che per gli autisti. Queste sono alcune delle vie ove le mancanze di un'opportuna segnaletica verticale ed orizzontale e marciapiedi porta a una serie di pericoli e disagi. Il Consiglio Comunale si impegna, Sindaco Giunta, appunto, alla valutazione degli interventi necessari atti al miglioramento della sicurezza stradale tramite opere di urbanizzazione, marciapiedi a raso e quant'altro, e manutenzioni, interventi su segnaletica orizzontale e verticabile, visibilità, paesaggi pedonali.
Ecco, quindi su questo punto, come un punto ordinario dell'ordine del giorno, si apre la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Grazie Presidente. Diciamo, per completare un po' l'elencazione dei punti dove magari la sicurezza per i pedoni è minore, ci sentiamo anche di aggiungere ad esempio all'imbocco della strada provinciale numero 11, siamo vicino alle terme dove c'è dove praticamente finisce il marciapiede di via Vittorio Emanuele e poi per andare in via Roma lì manca il marciapiede, quindi i pedoni sono costretti a camminare vicino a quel parcheggio e la zona è sprovvista di marciapiede, anche è un luogo molto frequentato magari dai genitori con le carrozzine di bambini piccoli, anche lì bisognerebbe intervenire nel ripristinare il marciapiede che c'era un tempo, che oggi non c'è più, che è coperto dalle macchine che lì parcheggiano, no? Che era un problema che avevamo visto molto bene con il consigliere Filippi del nostro gruppo. Il viale Venezia, ad esempio, dopo il cimitero, come si diceva anche prima, è molto frequentato da persone che magari vanno in bicicletta o al lavoro verso la zona industriale a piedi o in bicicletta, e quindi anche lì almeno una segnaletica, un marciapiede virtuale, ci sentiremmo di chiederlo in quella zona lì, insomma. E anche l'interruzione della stessa pista ciclabile presso il supermercato MD fa sì che molte bici stiano in mezzo alla strada, stiano sulla provinciale, sulla via Claudio Augusto, e quindi questo crea dei problemi. Ma una situazione particolarmente grave è quella problematica, è quella di Viale Brenta, sia per il fenomeno delle biciclette che sono in mezzo alla strada, sia per i ragazzi che durante l'anno scolastico li vengono lasciati dai bus e camminano in mezzo alla strada senza marciapiede. Chiaro che non è una colpa dell'amministrazione comunale entrante, visto che è insediata da poco meno di un anno, ma ci chiediamo se questa amministrazione voglia fare pressione sulla provincia per dotare le strade provinciali di almeno di marciapiedi veri e propri, della continuazione della pista ciclabile, e se voglia fare un programma da qua ai prossimi 5 anni per individuare, per almeno mettere i marciapiedi veri, non virtuali, nelle zone di maggior afflusso pedonale e nelle zone di maggior traffico e quindi di maggior pericolo. Chiediamo però se, intanto che viene predisposto questo programma e intanto che vengono reperiti i fondi, se si possa intervenire con una segnaletica orizzontale su strada, almeno nell'evidenziare questi pericoli e nel creare degli spazi dedicati ai pedoni. Chiediamo anche dove siano finiti gli speed check che avevamo acquistato noi come amministrazione comunale uscente, se credo siano in cantiere comunale, e perché non sono stati ancora montati, credo, no? Ecco, comunque è un ordine del giorno in pieno stile di quello che vogliamo fare noi, di un'opposizione propositiva assolutamente moderata, volta a dare idee e consigli a questa maggioranza. Non è una critica.
Ha chiesto la parola al sindaco, prego.
Grazie. Noi avevamo interpretato effettivamente così questo ordine del giorno. L'ordine del giorno mette in evidenza una serie di problemi, poi integrati, diciamo, dalla relazione di Hackler, che sono problemi di portata diversa, ovviamente, no? Alcuni più semplici da affrontare, altri chiaramente che richiedono investimenti più importanti e da valutare, altri che richiedono un dialogo con enti terzi, come ad esempio la provincia, eccetera, eccetera, no? Alcuni di questi interventi sono già stati segnalati anche dalle consulte, che sono molto attente e brave, insomma, nel mettere all'attenzione dell'amministrazione queste problematiche, in particolare quelle della sicurezza stradale. E uno, quello relativo alla stazione dell'autocorriere, in corso centrale, è già stato spostato il passaggio pedonale, che effettivamente era proprio in una posizione paradossale, insomma, sbagliata. Quindi io non mi dilungo sui singoli interventi, perché è chiesta, diciamo, nell'ordine del giorno un impegno da parte dell'amministrazione. Io ritengo, dopo lascio aperta la discussione anche ad altri membri della maggioranza eventualmente, per quello che riguarda la nostra amministrazione l'impegno richiesto sicuramente è accoglibile, quindi per quello che mi riguarda sono favorevole ad accogliere, come dire, lo spunto, lo stimolo da parte di che ha fatto impegno per lei.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi, prego.
Grazie Presidente. Sì, brevemente, appunto, certi interventi come le strisce pedonali spostate nel corso centrale, o anch'io inviterei anche, quando parlava il collega Hackler, sulla strada provinciale per Vetriolo, l'incrocio. Il problema più grave è che ci sono i bidoni che occupano il marciapiede, quindi lì è immediatamente risolvibile. Io propongo magari o fare un giro, un briefing, qualcosa, sedersi, vedere quello che si può fare veramente a breve, 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 che non costa praticamente nulla, e magari fare un piccolo piano di lavoro, di interventi, perché veramente alcuni interventi sono subito fattibili con un costo pari a zero, insomma, veramente iniquo, insomma. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie, Presidente. Ma mi trovo formalmente d'accordo con quanto chiesto da Impegno per Livico. Devo dire che ancora a ottobre abbiamo presentato quell'ordine del giorno riguardante la viabilità e la qualità della vivibilità, insomma, delle nostre strade, e con il presidente della terza commissione Maurizio Lancerin, grazie anche all'incarico dato dal sindaco e dalla giunta, abbiamo affrontato un'unica, se ricordo bene, no? Due, su questo ordine del giorno e sul discorso della qualità della viabilità, quindi le mancanze di segnaletica e permessi e quant'altro. Quindi magari se all'interno della commissione viene portato questo e tutto il resto, penso che insomma sarà il lavoro che magari adesso spromba tutto, metteremo lì i punti più importanti, più veloci da eseguire. Grazie.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Sì, appoggio sicuramente l'iniziativa di Impegno per Levico, ma anche il consigliere Beretta, anche quello che è stato detto dal consigliere Beretta, proprio perché è importante che una commissione si ritrovi, valuti abbastanza, in maniera abbastanza capillare, perché di situazioni ne sono state anche segnalate. Ho parlato proprio l'altro giorno con il sindaco anche di del consigliere, scusate, dell'uscita del parcheggio grande, no? Della strada che porta dal parcheggione, si esce e arrivano le macchine, quindi i bambini che scappano dal parcheggio, c'è una fioriera e poi c'è la strada, ma sono tante piccole cose che forse date a una commissione più persone possono riuscire a risolvere in maniera capillare questa situazione, per cui ben venga questo intervento di Impegno per Levico.
Prego, consigliere Perina.
Velocemente volevo ringraziare il consigliere Maurizio Bianco e anche Beretta per l'appoggio del nostro ordine del giorno, e colgo l'occasione anche per dire che sicuramente l'idea di affrontare nella commissione, di allargare diciamo la viabilità anche a queste problematiche che abbiamo sottolineato, è un'idea sicuramente apprezzabile, in quanto penso che lavorando nella commissione come stanno lavorando è possibile avere un quadro generale e risolvere anche alcune problematiche con idee differenti che sicuramente non fanno male. E volevo anche prima ringraziare, che ho visto che alcuni dei nostri punti che sono stati sottolineati in questo ordine del giorno sono stati risolti pochi mesi dopo, in quanto abbiamo presentato a febbraio questo ordine del giorno, e poche settimane fa sono stati fatti alcuni interventi proprio sulle cose che avevamo segnalato, quindi ci fa piacere che sia stato accolto positivamente questo ordine del giorno. E in un secondo luogo volevo anche, poi prima mi sono dimenticato, sulla rotonda di via Claudio Augusta, ecco lì c'è un po' un problema anche di velocità, che sicuramente è avere una strada provinciale, ma spesso e volentieri ci si ritrova con guardare, venendo giù da via Brenta, praticamente con la macchina, si guarda a sinistra e si intraprende la rotonda e ti arrivano le macchine a fianco, e lì c'è un problema di velocità che non è colpa dell'amministrazione naturalmente, ma forse sarebbe il caso di dare un'occhiata su sicurezza stradale, perché lì spesso i pedoni si arrestano perché vengono giù veramente veloci sia da via Claudio Augusta che da via Brenta, quindi magari qualche soluzione tecnica sarebbe auspicabile intraprenderla soprattutto prima dell'inizio della stagione estiva, visto che tutti la gente dei campeggi viene verso il paese da quelle strade lì.
Prego, consigliere Lancerina.
Grazie Presidente. Sì, per puntualizzare in merito agli incarichi dati alla terza commissione, l'incarico al quale faceva riferimento il consigliere Beretta era l'incarico che avevamo ricevuto ancora nel tardo autunno del 2014 assieme a l'investigazione del problema sulla qualità dell'acqua per i cittadini nelle case di Levico. All'interno appunto di quell'incarico che c'era stato affidato dal sindaco, c'era uno dei due incarichi, era la valutazione o comunque affrontare il problema della segnalettica, più che altro prendendo spunto anche da un ordine del giorno presentato probabilmente dallo stesso consigliere Beretta. D'accordo con la commissione e d'accordo con il sindaco e la giunta, quel punto specifico dell'incarico era stato rimandato in attesa che l'assessore Bertoldi, che stava completando un progetto sul tema, ci avesse appunto presentato i risultati. Recentemente, la scorsa settimana, con la commissione, dopo aver affrontato peraltro negli scorsi mesi altre problematiche delle quali daremo conto nel prossimo consiglio comunale, la scorsa settimana, dicevo, ci siamo trovati per cominciare finalmente a sviscerare il tema che ci era stato affidato a suo tempo Purtroppo in quell'occasione l'assessore Bertoldi ha avuto per sopraggiunti impegni l'impossibilità di relazionarci, cosa che probabilmente farà nelle prossime settimane quando riconvocheremo la commissione. In quel frangente comunque l'assessore e vice sindaco Freitzinger ci aveva relazionato su quello che era lo stato dell'arte invece delle problematiche che investono le sue competenze ed in particolare il tema della viabilità nel centro storico di Levico. Sicuramente nelle prossime settimane, probabilmente anche facendo tesoro di quanto esposto in questo ordine del giorno, riprenderemo i lavori, magari integrando, se il sindaco lo vorrà, l'oggetto di quello che sarà il nostro lavoro e continueremo a sviscerarlo come richiesto dai commissari. Grazie.
Prego, sindaco.
Grazie ai contributi da parte nostra. Il prossimo consiglio verrà portato come comunicazione una serie di interventi, di lavori pubblici, che alcuni di questi riguardano anche la viabilità, e alcuni sono proprio coerenti con le osservazioni che avete fatto. Non sono risolti, ma c'è un dialogo aperto con la provincia e sinceramente l'assessore sta lavorando molto bene su una serie di tematiche, fra cui anche il tema delle piste ciclabili, marciapiedi, eccetera. Quindi sul tema, sull'ipotesi proposta di far lavorare la commissione, nessunissima preclusione, anzi, visto anche come sta lavorando, perché sta sfornando, devo dire, dei risultati importanti, ne avremo conto il prossimo consiglio, e quindi sono pienamente d'accordo, facendo precedere un'analisi dei vari problemi per non sovrapporsi su temi che già sono avviati in soluzione, quindi magari incaricando la commissione di discutere di cose che è giusto che sia anche una commissione produttivo che le discute.
Bene, vedo che nessun altro ha chiesto la parola, pertanto pongo in votazione questo ordine del giorno. Chiedo chi intende esprimere voto favorevole. Voto contrario, nessuno. E astenuti? La valutazione, sì.
E la commissione non inserire volevo chiedere, lasciamo così?
Lo lasciamo così. Avete inteso dalle parole del sindaco e anche dal presidente della terza commissione comunque che vengono inseriti nell'esame anche perché già in itinere la convocazione della commissione, quindi verrà inserito questo e quanto è emerso nella discussione. Pertanto lo approviamo così. Ecco, eravamo arrivati ai contrari, nessuno, quindi viene approvato all'unanimità. Ah, un astenuto? No, va bene, abbiamo detto che, allora rifacciamo la votazione. L'ordine del giorno viene mantenuto così, con quanto abbiamo detto in discussione. Chiedo di esprimere il voto favorevole. Voti contrari? Nessuno, voti astenuti, nessuno, quindi l'ordine del giorno viene approvato con 18 voti favorevoli. Passiamo all'ordine del giorno sul tavolo di lavoro con tutte le associazioni economiche promossa dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Chiedo al consigliere Dal Bianco di dare lettura di questo ordine del giorno.
Sì, grazie Presidente. Anche qua mi tocca una precisazione, perché durante la conferenza capigruppo è stato detto che non è stato ben compreso questo ordine del giorno, per cui cercherò di essere più esaustivo possibile. Casomai ci fossero delle incomprensioni, basterà chiedere. Dal Bianco, sottoscritto, portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico Terme, premesso che Levico Terme ha tutte le potenzialità per poter aspirare a diventare una delle perle delle Alpi, sapendo che per ambire a questo risultato, che era nel nostro programma elettorale, c'è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini. evidenziato che per poter crescere, anche e soprattutto dal punto di vista economico-turistico, bisogna coinvolgere le associazioni economiche, albergatori, operatori turistici in genere, tutto qua, eccetera, eccetera, che regolano la vita di Levico, e sarebbe importante che queste associazioni continuassero ad impegnarsi, ma con un'armonia maggiore di quella attuale, con un progetto comune e condiviso e quindi con un unico obiettivo. Sottolineato che tutte le associazioni hanno gli attributi e le caratteristiche per poter ambire ad un grande progetto comune, ma a volte si lasciano sviare da interessi di categoria. Che il momento economico che stiamo attraversando non è sicuramente dei migliori e quindi bisognerebbe ottimizzare gli impegni e gli sforzi, chiede al sindaco e alla giunta, dico io, di impegnarsi a creare entro il prossimo autunno un tavolo di lavoro che coinvolga tutte le associazioni economiche di Levico. Le impegni a produrre 4 obiettivi per i prossimi 5 anni, dopodiché, individuato un primo obiettivo comune a tutte le categorie, si ponga come guida super partes, così che tutte le associazioni possano avere la possibilità di avere dall'amministrazione una collaborazione importante, ma anche una guida per evitare di inseguire obiettivi solo ed esclusivamente di categoria. Allora, quello che volevo, concludendo, la parola che volevo sottolineare soprattutto è proprio la trasversalità. L'importante è che si riesca ad andare a creare un tavolo di lavoro trasverso, che coinvolga tutte le categorie, trasversale, che coinvolga tutte le categorie, dagli albergatori ai commercianti, ma anche, mettiamoci anche Levico Terme Spa, i contadini, i consorzi dei contadini, cioè tutti quanti. Grazie.
Apriamo la discussione su questo argomento. Ha chiesto la parola il sindaco.
Allora, l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle è rivolto al sindaco, ma somiglia di più a un appello rivolto direttamente alle categorie che al sindaco, ma soprattutto per il fatto che non uno ma due tavoli di lavoro sono già operativi e hanno già iniziato a lavorare. Io mi fermo solo qua e vorrei invitare l'assessore Hackler per il tavolo del turismo e la vice sindaco Freizinger per il tavolo economico di illustrare anche l'inizio di lavoro che abbiamo, come stiamo lavorando in questo senso.
Prego, vice sindaco Freizinger.
Grazie Presidente. Sì, informo il Consiglio e quindi anche il Consigliere Dal Bianco che in data 16 febbraio 2015 ci siamo già trovati con questo tavolo che insomma in qualche modo abbiamo chiamato tavolo istituzionale. Sono stati invitati la Presidente delle Terme, la signora Bombassar, della PT, il signor Massimo Osso, c'erano i rappresentanti delle consulte, cioè i rappresentanti degli artigiani, degli industriali, commercianti e degli albergatori. Abbiamo affrontato ovviamente diversi temi, abbiamo cominciato a parlare di pianificazione di quelle che possono essere le manifestazioni nel comparto turistico e commerciale, abbiamo naturalmente presentato anche il nostro bilancio, quindi il progetto della parte economica, diciamo, della nostra giunta. Abbiamo poi parlato del marchio Family che stiamo per in qualche modo per far ottenere al nostro comune. Abbiamo valutato in qualche modo l'opportunità di fare una modifica ai mercatini del Salus dell'estate e quindi abbiamo parlato poi anche di ZTL, quindi quelli che sono poi i problemi che in quel momento erano sorti. Adesso stiamo per fare il secondo incontro nel quale parleremo di distretto di famiglia e altro che nel frattempo insomma sono maturate come attività della nostra amministrazione.
Prego, Assessore Hacker.
Solo un breve excursus per quanto riguarda il tavolo del turismo che è presente diciamo ormai da svariati anni, che anche in questa amministrazione appunto si è portato avanti, ovviamente un tavolo del turismo che vede coinvolte diciamo tutte le realtà partendo dalla PT come diciamo come nucleo logistico, ovviamente il Comune di Levico Terme, il Consorzio di Levico in centro appunto dei commercianti, gli albergatori e l'associazione che di volta in volta, le associazioni locali e non che di volta in volta vengono coinvolte nell'organizzazione dei vari eventi che diciamo gravitano attorno al territorio del nostro comune, ecco, diciamo una sinergia che ha dato sempre ottimi frutti, diciamo, e che fa del lavoro di squadra sicuramente un risultato, diciamo un impegno in primis per dare, diciamo, sempre più appetibilità dal punto di vista turistico, non solo alla nostra comunità, ma anche dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione dei vari eventi, che richiedono in fase organizzativa sicuramente un grande sforzo, ma che effettivamente, diciamo, soprattutto per quelli che hanno già avuto luogo in questo periodo, hanno già dato buoni frutti, spero siano di buon auspicio per la stagione che ci aspetta. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, a conclusione dell'illustrazione di Acra e di Freisinger, volevo concludere dicendo, come mia prima risposta, che l'impegno dell'amministrazione comunale è massimo in questo senso, cioè se interpreto l'ordine del giorno nella logica di continuare un impegno in questo senso, nel cercare di favorire la massima qualità delle relazioni fra le associazioni economiche di Levico, questo è assicurabile, ma non ritengo che la creazione di un nuovo tavolo di lavoro rispetto a quelli operativi sia la soluzione. Devo anche dare atto alle associazioni economiche, peraltro poi spesso coadiuvate da, trasversalmente, da associazioni anche di altro tipo, del fatto che per l'esperienza che ho avuto finora l'impegno c'è stato ed è stato anche forte nel frangente difficile di questa congiuntura.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, grazie. Allora, una cosa intanto salta subito agli occhi, almeno a me, ed è: non abbiamo fatto un tavolo, ma addirittura due tavoli, uno che riguarda una cosa e l'altro che ne riguarda un'altra. E già qua, secondo me, diamo l'idea. Uno va di qua e uno va di là. No, collaborano, sono insieme. Quello che io chiedo è, io ho un disegno abbastanza preciso in testa, anche perché ho parlato con col Gianni Beretta, ma con il presidente che era precedentemente lì, con il presidente dell'associazione albergatori, con il presidente ex presidente dell'associazione albergatori, con l'associazione artigiani, ho parlato un po' con gli agricoltori, con alcuni agricoltori, e quello che mi è stato detto non è stato questo. Cioè, non mi è stato detto che finalmente a Levico è sorto un progetto? Io sto rispondendo, vice sindaco, scusi, non sarà neanche tanto importante, ma mi piacerebbe che lo ascoltasse, visto che lo riguarda da vicino, che la riguarda da vicino. Non ho sentito dalle persone coinvolte in ogni categoria tutto questo entusiasmo a dire finalmente abbiamo un progetto e andiamo in una direzione. Quello che io chiedo, vi faccio due esempi. I mercatini di Natale e forse no, i weekend, la festa del latte, la festa, piacciono ai commercianti, piacciono tantissimo, a alcuni albergatori piacciono tantissimo, agli agricoltori piacciono in parte perché alcuni li coinvolgono, altri meno, ad altre categorie non piacciono tanto. Cioè, non piacciono tanto perché è il famoso chiamato mordi e fuggi, no? Si fermano le persone due giorni e poi scappano via. Allora, tanto di cappello a questa iniziativa, perché bisogna dare atto al consigliere Beretta che nel momento in cui era presidente e nel momento in cui è presidente dei commercianti ha fatto veramente tanto, ha creato tante iniziative. A me interessa però la sinergia, questo è l'esempio, no? La sinergia, cioè questo può essere un qualche cosa che va sviluppato. Agricoltori, ho parlato con l'assessore Martinelli, erano stati incaricati due consiglieri, Piazza e Perina, di portare avanti un discorso di un progetto per la Vezzena, ok? Ma io ho parlato con l'assessore Martinelli, ho chiesto un pochettino al tempo, quando sapevo che andavano a interessarsi, ho chiesto anche ai consiglieri, ma poi mi sono interessato alla fonte, sono andato da questa Alessandra Tanas dell'ufficio della provincia, dell'ufficio Europa, e ho chiesto. Allora, ci sono due tipi di progetti per lo sviluppo della Vezzena, due tipi di progetti. Uno È un progetto del PSR, no? Piano di sviluppo rurale, ok? L'altro è il piano di cooperazione europea. Come entra tutto questo, questi due progetti, come entrano in una trasversalità del paese di Levico? Entrano perché, caspita, parlando con il consigliere comunale, scusa, con l'assessore Martinelli, mi viene detto che è importante accedere al piano di sviluppo rurale, perché è un contributo che dalla comunità europea può arrivare in poco tempo e il progetto non è così articolato. Ma parlando con la responsabile mi viene detto che il piano di cooperazione europea è un progetto sicuramente più articolato, si può accedere a dei fondi maggiori e soprattutto coinvolge 3 paesi europei. Allora, la mia idea è quella che voglio passare, è la trasversalità, cioè lasciamo andare avanti il progetto e possono essere portati avanti entrambi. Questo è importante, entrambi possono, non chiudiamoci all'orticello subito, ma apriamo all'Europa, apriamo all'estero, apriamo a fuori regione. No, se posso procedere, perché se parla, cioè, mi sembra. Allora, è un momento molto importante, è fondamentale. Se noi ci fermiamo al tavolo di lavoro, per cui abbiamo già organizzato a settembre, dal 5 al 16 settembre, un'attività mondiale, so che è in Fieri, che dovrebbe partire, a me interessa, e penso che alla popolazione interessa, e penso che alle categorie interessi, il fatto che questo paese decolli, non che sia a domani sì, domani ce la facciamo, però poi dopodomani non sappiamo più. Secondo me c'è questo. Allora, cosa chiedo al sindaco? Il sindaco dovrebbe riuscire, nel mio modo di vedere, a creare un tavolo di lavoro con queste persone, rappresentanti di queste associazioni. Queste associazioni dovrebbero mettere a disposizione 4 obiettivi, i 4 obiettivi di ogni associazione ci saranno sicuramente, ma poi ne dovranno scegliere insieme uno comune, e il sindaco dovrebbe essere la persona che super parte, si sta dicendo para, fai come vuoi perché sei un'associazione, però secondo me se noi andassimo in quella direzione lì sceglieremo bene per tutti quanti, ok? Non dico che il sindaco deve imporre, assolutamente, però il sindaco potrebbe essere una persona super partes che potrebbe in qualsiasi momento dare un consiglio super partes, e quindi se io faccio il weekend, sì, è interessante fare il weekend, ma in che obiettivo lo facciamo? In che obiettivo a lunga scadenza lo stiamo facendo? Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Molto brevemente, ma condividiamo in linea di massima l'ordine del giorno del consigliere Maurizio Dal Bianco, soprattutto nella parte finale dove scrive impegnarsi a produrre 4 obiettivi per i prossimi 5 anni. Io credo che questo sia un obiettivo importante, perché in tempi di sicuramente di contrazione economica, di decrescita, io credo che Levico, soprattutto per quanto riguarda il turismo e fuori dalle polemiche eccetera, abbia bisogno di condividere insieme tra politica provinciale, comunale, operatori naturalmente di vario titolo, Levico Terme S.p.A., di condividere una strategia che secondo me in questi ultimi decenni, una strategia comune basata su 4-5 obiettivi è mancata. Abbiamo visto tanti investimenti promessi dalla provincia, parlo della funivia, parlo del rilancio della Panarotta, parlo della passeggiata attorno al lago, che per carità è finanziata, però anche qua ha delle tempistiche veramente bibliche, tant'è che insomma non sono ancora iniziati i lavori, ma questo non è una responsabilità dell'amministrazione, ma è sintomo di quanto in Italia durano le procedure burocratiche. Ritornando a noi, io credo veramente che sia importante, soprattutto per quanto riguarda il turismo, che è quello di cui mi occupavo a suo tempo, fermarsi tutti. Il tavolo del turismo era una cosa che proprio avevamo iniziato con la scorsa amministrazione, ma che non deve soltanto pensare al contingente, alla stagione turistica entrante e uscente, ma che deve veramente predisporre degli obiettivi che aiutino Levico a uscire da questo limbo di turismo in declino, di numeri in diminuzione, ma che veramente riscriva un'offerta turistica importante per Levico. Sugli altri settori sono francamente un po' meno ferrato, però credo che l'ordine del giorno di Maurizio Dal Bianco vada proprio nella definizione di dire dove voglia andare Levico nei prossimi anni, e questo è imprescindibile, un confronto continuo tra categorie economiche e comune, che però non sia soltanto in momenti contingenti, il bilancio piuttosto altro, ma che sia veramente un definire dove vogliamo andare, anche perché altrimenti si rischia veramente che piano piano Levico perda ancora treni importanti.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Sicuramente condivisibile trovare 4 punti, 1, 5, 10 condivisibili tra tutti. Io devo dire che sono stato presidente del consorzio per 12 anni. All'inizio non c'erano unità, dopo ci sono state delle buone unità. Tommaso Acre, sicuramente assessore al turismo, abbiamo fatto 8.000 riunioni per fare un tavolo del turismo dove tutte le categorie economiche, soprattutto quelle magari più attive, più aggregate, perché tante volte altre categorie non c'erano, effettivamente, abbiamo fatto progetti per 800.000 euro, 1.000.000 di euro all'anno, dove tutti compartecipavano e condividevano le iniziative e sottofirmavano un impegno di spesa. Questo è un'iniziativa che sta proseguendo, vedo anche quest'anno, dobbiamo ancora finire di chiudere gli ultimi tasselli, ma comunque il tavolo di turismo, in questo caso con l'assessor Werner, con l'APT, domani ci troviamo addirittura per i campionati mondiali del 2017, non è che stiamo parlando per cose del weekend del latte, io non voglio soffermarmi poi su questo, su quell'iniziativa, ma stiamo comunque progettando iniziative che stanno già guardando al 2017. Altre cose, presente anche te Tommaso, se ti ricordi abbiamo sempre guardato la via del Brenta con ancora Stefanelli sindaco, piuttosto che altre iniziative, insomma, a lunga gettata, non solo al weekend tematico, quindi comunque i progetti a livello economico, turistico, naturalmente con litigate, sbegottamenti, chi tirava più di qua, più di là, così via, però alla fine, insomma, abbiamo sempre trovato, penso, un'unità. Da quest'anno, forse timidamente, comunque, l'assessore vice sindaco Laura Frezzinghi, abbiamo trovato un primo incontro sull'approvazione del bilancio triennale. Qua sicuramente possiamo trovarci e fare altre iniziative a livello, penso, di struttura Levico, non solo, fra virgolette, di turismo, e penso che su questa linea qua si possa andare avanti. Dopo si possono fare altri tavoli, penso che se già questi due tavoli lavorano bene e tutti portano il loro, la loro propositività e anche costruttività all'interno di questi tavoli, non serve a fare degli altri. Sento troppe chiacchiere in paese, devo dire che ho parlato anch'io col presidente degli artigiani, presidente degli albergatori, bisognerebbe esserci nei tavoli, alla fine tutti mettono tasca al proprio portafoglio, e se in questi anni sono state fatte ritiri di calcio piuttosto che qualsiasi iniziativa da piccolo a media grande, perché comunque tutti ci hanno creduto e alla fine abbiamo trovato una condivisione su dei temi. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Niente, volevo fare una breve riflessione su, forse sfuggito un po', secondo me, credo di aver capito il tema che voleva dire Maurizio, era quello di fare delle sinergie che vadano al di fuori forse di un tavolo univoco, nel senso non coinvolgere semplicemente solo il turismo, ma coinvolgere anche altri ambienti come l'agricoltura stessa, come l'ambiente, il territorio, che spesso e volentieri vengono forse esclusi da alcune scelte politico-amministrative. Questo perché è importante? Perché ad esempio io personalmente sono entrato a far parte del GIPRO, che è il tavolo della provincia per i giovani professionisti degli ordini professionali, in cui sono coinvolti tutti gli ordini professionali e tutti i collegi della provincia di Trento. Si fanno degli incontri mensili, si è circa una quarantina di persone, praticamente di un rappresentante, due per ogni membro, e si discute, e questo tavolo discute il Festival delle Professioni e discute anche dei finanziamenti che ogni ordine dà a disposizione in base al numero di iscritti per svolgere delle attività. E dalla mia esperienza, seppur breve, è interessantissimo come si riescono a creare delle cose veramente di sinergia fra i vari ordini, anche se con tematiche totalmente differenti. Ad esempio, l'anno scorso è stata scelta di fare una collaborazione tra il Collegio dei Maestri di Sci e gli psicologi per far vedere come lo sci può essere un'attività ricreativa per i bambini e come possono portare fuori da problematiche. Ecco, era un piccolo esempio per dire come a volte non è che l'unione a un tavolo di più categorie sia sempre una perdita di tempo. È vero che c'è bisogno comunque, un'altra cosa che questo posso dare ragione nella difficoltà della gestione di un tavolo così ampio, è che spesso e volentieri manca un coordinatore univoco che poi prenda una decisione sui vari temi, quindi è molto positiva come idea. Dopo, a livello amministrativo, se si vuole realizzare un tavolo di questo tipo, c'è bisogno che l'amministrazione si imponga su determinate scelte, perché naturalmente poi è difficile mettere in sinergia tutte le categorie e poi arrivare a un punto comune. Questo comunque noto anche la difficoltà in questo tavolo a cui partecipo, però comunque l'iniziativa, l'idea di creare qualcosa in comune per arrivare a un punto di incontro e creare un progetto su alcune piccole cose, anche non necessariamente investimenti di grande valore, può essere un'idea sicuramente positiva. E poi su quanto riguarda, voglio rispondere, i finanziamenti europei, ricordo che io, Rossella e il signor Guido eravamo stati incaricati di fornire al sindaco direttamente eventuali fondi provinciali a disposizione, cosa che è stata fornita. E per quanto riguarda il fondo europeo che prima è stato parlato, uno è il PSR, che sono, ricordo, fondi, uno diretti e l'altro indiretti. I fondi diretti sono soldi dati dalla comunità europea alla provincia, e poi la provincia ce li ha già lì e li spartisce, quindi hanno una facilità di accesso molto superiore, in quanto basta compilare delle misure con dei progetti, quindi ci si interfaccia con la provincia. L'altro comunque un fondo che è direttamente dell'Unione Europea, e quindi bisogna andare a prendere i soldi in Europa tramite altri comuni. E il compito mio, della consigliera Rossella e il Guido, non era quello di realizzare il piano, perché è un piano che comunque è molto complesso, bisogna incaricare un'azienda esterna di sicuro, perché non c'è, due persone in privato non lo fanno, e questo vuol dire che se si vogliono fare bisogna fare un investimento importante, l'amministrazione deve assumersi il compito di incaricare qualcuno esterno, non è che due consiglieri così si fa un fondo europeo. Su questo volevo essere precisare, insomma è un compito che va dato a professionisti esterni, appunto perché bisogna interfacciarsi con tre comuni e bisogna comunque fare un lavoro molto lungo, e quindi di sicuro che non può fare un consigliere comunale.
Ha chiesto la parola all'assessore Werner Atte, prego.
No, niente, era solo per puntualizzare, diciamo, quello che è, diciamo, indipendentemente dal tavolo del turismo, ma è quello di cui faccio parte, quindi meglio riesco a esprimermi, nel quale vedo comunque le sinergie, che giustamente trasversali, che citava prima il consigliere Dal Bianco, le vedo espresse in tutte le sue forme, perché effettivamente non bisogna prendere l'evento puntuale e buttarlo là e fargli il processo di intenzioni, perché il Festival del Latte 2 giorni, cosa c'entra? Effettivamente si è cercato di dare una programmazione, diciamo, a quella che è la stagionalità del nostro paese, cercando di offrire un'offerta turistica, ma non solo, diciamo, anche a tutta la comunità, che sia il più di varietà possibile, e che effettivamente riesca a far percepire a tutti i visitatori quelle che sono non solo le potenzialità, ma anche le caratteristiche, appunto, che contraddistinguono. Sappiamo benissimo di non essere, ovviamente, dal punto di vista invernale, la Madonna di Campiglio, sappiamo di non essere Trento dal punto di vista del Muse piuttosto che altro, però effettivamente abbiamo delle potenzialità che non sono inespresse, ma sono, diciamo, valorizzate in primis dal nostro territorio. Abbiamo degli operatori che effettivamente si stanno adoperando, operatori che spaziano comunque non solo dai commercianti agli albergatori, ma anche agli agricoltori e non solo, che effettivamente stanno cercando una sinergia, diciamo, dal punto di vista di cogliere al massimo quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. Questo mi sento di enfatizzare effettivamente. Vorrei anche puntualizzare un attimo sull'osservazione di Tommaso, del consigliere Tommaso Hackler, il quale diceva che Levico sta vivendo un periodo, diciamo, dal punto di vista turistico in declino. Non è vero, perché le presenze dello scorso anno lo dimostrano, effettivamente le presenze sono in netta crescita, lo si può anche vedere dall'ultimo numero del giornalino, ovviamente sono dati ben visibili, diciamo, e consultabili in ogni momento. Quindi effettivamente, diciamo, il nostro territorio è un territorio che può dare molto, e che effettivamente l'amministrazione attuale si sta impegnando, diciamo, a valorizzare il più possibile, ne sia testimonianza, come poc'anzi è stato ricordato, appunto il progetto di riqualificazione dei laghi, ma non solo, le partite importanti, diciamo, che staranno anche i nostri operatori economici portando avanti, vedi le terme, piuttosto che, diciamo, la partita della Panarota, che effettivamente, diciamo, giace in una situazione non definiamo non propriamente rosea, ma che effettivamente sta vedendo degli spiragli di crescita, grazie anche all'impegno giustamente degli operatori e di chi effettivamente si sta spendendo per il nostro territorio. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi, prego.
Grazie Presidente. Io penso che se parliamo di trasversalità, collaborazione, condivisione, programmazione, non possiamo che essere d'accordo tutti, perché altrimenti non stiamo qua a discutere del niente. Una cosa, io proporrei, non so, anche a Dal Bianco, perché messa così sembrerebbe di voler mettere un altro tavolo, un altro organo, qualcosa. Io proporrei di chiedere a Sindaco e Giunta di impegnarsi con i tavoli fattivi e di coinvolgere ancora tutte le categorie, perché mi penso alle categorie economiche, sono stati chiamati tutte le categorie economiche? Tipo gli agricoltori, artigiani, così. No, non lo so, così. E nel senso di cercare di coinvolgere tutti. E il volontariato, secondo me, andrebbe coinvolto in queste discussioni. Questa è, secondo me, la strada giusta. Più che aggiungere dei tavoli, allargarli e magari farli più spesso, condividere più spesso le cose. Magari dopo porre degli obiettivi e premiare l'obiettivo condiviso con un maggior investimento. Come diceva Beretta, se tu, categoria economica, fai un investimento perché credi, e logicamente lo fa una categoria economica, fa un investimento perché ci crede, allora magari è anche più tutelato e titolato l'amministrazione a dare un aiuto in più, secondo me, se ci credono. Perché a volte magari ci sono delle categorie che non ci credono, non fanno investimenti e dopo magari noi chiediamo che sia il comune a fare l'investimento al posto delle categorie. Questo è secondo me. Magari potrebbe, perché messa lì così mi sembra, la mia paura è proprio di creare un altro tavolo, un'altra cosa. Magari capisco male io, tutto lì.
Ha chiesto la parola vice sindaco Freisinger, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, in effetti condivido quello che ha detto appena adesso il consigliere Efrem Filippi. In realtà forse non sono stata sufficientemente chiara. Il tavolo istituzionale, che così abbiamo chiamato, ma insomma può chiamarsi anche in un altro modo, in realtà credo ci fossero un po' tutti. In quella sede ci siamo, fra virgolette, c'è stato un qui pro qua con gli agricoltori, ma era l'unica categoria che mancava. Quindi ho detto Terme, APT, i rappresentanti delle consulte per me sono i rappresentanti dei cittadini, perché insomma sono loro quelli che devono poi a loro volta riversare sui loro cittadini, insomma, cioè sui loro rappresentati, diciamo così, quello che noi poi parliamo. Gli artigiani, gli industriali, i commercianti, gli albergatori. È vero che è stata una prima riunione, è vero che abbiamo parlato forse più di programmi, ma era un modo anche per conoscerci, ma soprattutto di far conoscere anche quello che stavamo facendo come nuova amministrazione. La seconda, ovviamente, riunione che ci sarà, sarà anche un parlare di quello che è le loro aspettative, le loro esigenze, e naturalmente andremo avanti in questo senso. Io credo che impegnare queste categorie a stendere dei progetti senza poi capire esattamente come possano essere gestiti mi sembra un tantino fuorviante. Quindi, secondo me, continuiamo con questo lavoro, ascoltiamo le esigenze, cerchiamo di fare sicuramente il ruolo che dovrebbe essere congeniale alla nostra amministrazione, che è quella giustamente di fare regia, di promuovere, di far mettere d'accordo, di sollecitare, eccetera, naturalmente tutti gli attori della nostra comunità per il bene della nostra comunità. Quindi creare tavoli non serve a nulla, facciamo anche fatica a trovarci e perdere una sera tante volte perché è difficile conciliare gli impegni di tutti, però io credo che questa sia la strada. Insomma, saranno poi i partecipanti a questo tavolo che diranno insomma se effettivamente questa è la giusta via, insomma, per cercare di affrontare temi che servono a tutta la nostra comunità. Grazie.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, grazie della parola. Io mi ritengo un attimino preoccupato. Sono preoccupato, primo, perché non riesco probabilmente a esprimere quello che voglio dire, ma secondo, perché spero di essere stato frainteso e spero di aver frainteso io. Intanto volevo rispondere all'assessore Werner Hackler. Io non ho fatto nessun processo alle intenzioni per quanto riguarda il weekend del latte. Anzi, Anzi, mi sembra di aver sottolineato più e più volte che questi weekend e quello che stava facendo il consorzio, prima col presidente Beretta, prima ancora col presidente Preganel, è assolutamente lodevole. Quindi distorcere quello che viene detto non è così giusto. Io non ho detto questa cosa qua. Seconda cosa, va tutto benissimo a Levico. Levico è in ripresa. Ci sono alberghi che stanno chiudendo e in questo caso dov'è la trasversalità? Cioè, per me gli alberghi stanno chiudendo perché io ho sentito persone che mi hanno detto così. Ci sono commercianti in difficoltà, ci sono albergatori in difficoltà, ma a Levico ci sono più presenze. Quindi la trasversalità è: io devo andare avanti con le categorie che sono contente, le altre non le ascolto? Allora qua la trasversalità a me sembra che manchi completamente. Seconda, rispondo alla vice sindaco che dice che senso ha stendere dei progetti, e queste sono parole sue, che senso ha stendere dei progetti senza sapere poi cosa farne? Ma stiamo scherzando? Stendere dei progetti o avere degli obiettivi, chiedere a delle associazioni economiche di Levico cosa vogliono dire gli obiettivi? Ma stiamo scherzando? Cioè gli obiettivi sono fondamentali per un progetto futuro, perché sennò se io mi penso di arrivare al 2017 al triathlon, punto e basta, o quello che è, vuol dire che siamo poveri, poveri di idee, poveri, non possiamo comportarci così. La gente ha voglia di risposte, ha voglia di risposte. Quindi non possiamo accontentarci della bandiera blu. Siamo andati a prendere la bandiera blu, ma agli albergatori che stanno chiudendo gli diciamo che abbiamo la bandiera blu. L'abbiamo da quanti anni? Io non ricordo quanti anni ce l'abbiamo, da 3 anni. Quanto è incrementato? Sono incrementati gli arrivi a Levico, ma se gli arrivi a Levico sono un mordi e fuggi, sono contente alcune categorie, ma se gli artigiani possono rifare un albergo, e sicuramente cito per esempio il negozio di Piastrelle che rifà un albergo, sicuramente non riprende vita con un appartamento privato, di un privato, ma sicuramente riprende con un albergo. Questa è trasversalità: faccio lavorare l'artigiano nelle costruzioni, nei posti del mio paese, nell'albergo del mio paese, che riceve persone e dà da mangiare alle persone. Cioè questa è la trasversalità. Allora, io non voglio fare un appunto a chi c'era prima o a chi c'è adesso e sta lavorando come può lavorare, perché giustamente deve impegnarsi in quello che sta, cioè si sta impegnando in quello che sta facendo. Ma chiedo soltanto al sindaco, e questo volevo rifarmi a questo: quando il sindaco riceve nel suo ufficio le persone di ogni categoria, perché arrivano persone di ogni categoria, immagino, a bussare al sindaco, perché per settimana ho provato a prendere un appuntamento ed era impossibile perché era sempre pieno. Quindi viene gente a bussare alla porta del sindaco, ma di ogni categoria, e cosa dice? A te sì, a te no, a te forse? Valuteremo insieme come fare. Guarda, valuto il problema, ne parlo. Non faccio un tavolo, però sicuramente do risposte a te. Questo dovrebbe essere quello che fa il sindaco, e penso sia quello che stia facendo il sindaco. Allora, qua è in scala più grossa, sicuramente il progetto che diceva l'Emilio è un progetto importante, difficoltoso. Forse non siamo pronti, ma caspita, proviamoci. È un progetto, la mia idea, cioè il mio esempio non era fatto perché voglio puntare tutto sul progetto, cerchiamo di capirla questa cosa. L'idea è di dire: dobbiamo rilanciare Levico, quindi se l'idea nostra è che su due progetti in cui uno coinvolge l'Europa e quell'altro coinvolge Levico, punto e basta, io devo riuscire a puntare con magari anche i ragazzi che sono già incaricati di questo, di far andare avanti quel progetto lì. Teniamo quello perché ci serve per adesso, ma puntiamo dall'altra parte, andiamo avanti, visto che le cose, e questo è un esempio, non è quello che voglio fare io, ma è un esempio, visto che le cose possono andare via in parallelo, caspita, è così lineare la cosa, è che se noi non vogliamo farla, questo è un altro discorso, se noi non vogliamo farla e diciamo no, un tavolo non serve a niente, questo è un discorso da approfondire, ma di mettersi una mano sul cuore, da mettersi una mano sulla coscienza e rispondere, per esempio, perché io li conosco, ad alcuni albergatori che stanno andando in crisi fortissima, rispondiamogli, no, dai, progetto, Levico sta andando benissimo, Levico è pieno di arrivi, qual è il problema? Guarda sul giornalino, caspita, ci sono degli arrivi, che un'impennata, l'anno scorso quando mi stavo candidando, Massimo Os mi ha ripreso sul giornale perché ho detto che Levico stava ma io ero appena entrato e ho detto, caspita, forse ho detto qualcosa che non dovevo dire. Una pioggia di telefonate dagli albergatori che mi hanno detto, ma ascolta, vuoi che ti diamo sostegno che andiamo noi sul giornale? Ma no, dico, non c'è problema, se va tutto bene, va tutto bene. Quindi proviamo a pensarci, tutti stanno facendo il possibile, ma secondo me si può fare di più e questa cosa qua è importante. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego. Sì, abbiamo visto, dopo.
Allora, magari potessi dire a te sì, a chi viene a bussare alla mia porta, perché in realtà la situazione è estremamente più complessa. Io ho lavorato per anni e anni nel mondo dell'economia. Il mondo dell'economia purtroppo non si può risolvere in modo impositivo, cioè chiamando le categorie e dicendo loro fai così che risolviamo le cose. La proposta che fai tu, credo che qui nessuno non possa condividere il tema della condivisione, penso che questa amministrazione sul tema della partecipazione, della condivisione trasversale, estesa anche oltre le categorie economiche, ne stia facendo uno dei suoi cavalli di battaglia, però quello che proponi tu è l'opposto. Non penso che dare un compitino dove dobbiamo individuare 4 obiettivi e poi sceglierne uno sia la soluzione. Penso che ci debbano essere molti obiettivi nel rispetto delle categorie economiche, che sono loro che hanno le idee e che le devono esprimere. L'amministrazione comunale, il compito di un'amministrazione comunale non è sostituirsi agli imprenditori, è favorire, cercare di trovare la trasversalità che dici, ma non è che dicendo entro un mese datemi 4 obiettivi che poi ci troviamo a fare tutti i 2000 e ne scegliamo uno che si risolve il problema. Il tavolo c'è già, noi siamo pronti ad accogliere tutte le idee che vengono portate all'amministrazione, ti sfido a trovare una cosa che smentisca questa nostra attitudine e cerchiamo di, con rispetto verso le singole categorie che al loro interno presentano delle disomogeneità molto importanti, cioè il tema dell'albergo che chiude, tu lo poni come una cosa che può essere risolta con un tavolo, ma non è così purtroppo non è così. Ci sono una serie di problematiche economiche che vanno risolte tenendo conto che bisogna stare un attimo nella complessità. Non si può semplificare. Semplificare è sbagliato. I 4 obiettivi di cui poi sceglierne uno, che è quello che tu proponi nell'ordine del giorno, perché nessuno contesta, credo, lo spirito dell'ordine del giorno, la logica della collaborazione e del fatto che ci dobbiamo mettere a disposizione il più possibile delle categorie economiche. Questo lo stiamo facendo. Ci sono dei tavoli operativi. Se il proposito, come ha sottolineato, se ho capito bene, anche Filippi nel suo intervento, è quello di uno stimolo all'amministrazione per fare in modo che questi tavoli vengano convocati più frequentemente, che si lavori con più, noi siamo sempre disponibili ad accogliere questi stimoli. Però non mi sembra corretto il modo in cui è posto l'ordine del giorno. Mi sembra un modo semplicistico che non risolve i problemi, che, come dire, se mi permetti, svaluta un po' anche il lavoro che stanno facendo le stesse categorie economiche, che ti ripeto, a volte hanno anche degli interessi contrastanti e non convergenti, cioè andare a fare un percorso di ricerca per arrivare a un unico progetto mi sembra limitante, mi sembra molto più interessante valorizzare le tante idee che vengono portate cercando di portarle avanti tutte il più possibile.
Prego, consigliere Filippi.
Sì. Magari non mi sono spiegato bene. Quello che voglio dire io, a me preoccupa un po' il fatto di andare alle categorie economiche che sappiamo benissimo, non sta andando bene per nessuno, quello lo sappiamo, ma non solo a Livico. No? Imporre alle categorie economiche di portami 4 obiettivi e così, secondo me non è la strada giusta per andare a fare un incontro, un tavolo, come lo si vuole chiamare. Io però chiedo e ti consiglio, Mari, radunatevi con i capigruppo 2 minuti così, e modificherei e impegnerei sindaco e giunta e gli assessori di competenza a magari, come ho detto prima, a questi organi che già ci sono, questi incontri che già ci sono, ad allargarli il più possibile, farli frequenti, condividere il più possibile. E dopo, logicamente, i 4 obiettivi, se dialogano, vengono fuori. Ma io non mi sento come amministrazione, come consigliere comunale, di chiedere dammi 4 obiettivi per i prossimi 5 anni, dopodiché individuate un primo obiettivo comune per tutte le categorie poste. Cioè, non così, non è che la condivido onestamente, non so se riesco a spiegarmi. Invece chiederei appunto che si impegnino con quegli organi che hanno già ad allargarli il più possibile, che magari non succedano quel piccolo priquoquo, come diceva il vice sindaco, essere un po' più attenti, chiamare tutti, coinvolgere tutti, stimolare tutti, e lì sì, imporsi a farsi vedere e a dialogare, a tirar fuori i problemi. E magari prima condividendo i problemi, poi magari si risolvono con gli obiettivi, che saranno sicuramente gli stessi, che è quelli di lavorare e portare più gente possibile a Levico. Penso che quello è quello di tutti.
Ha chiesto la parola la consigliera Piazza, prego.
Grazie Presidente. Io come giovani rappresentante dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, nonché promotrice del tavolo delle professioni, quindi del GIPRO, e del Festival delle Professioni dello scorso anno, non posso che ritenere ovviamente l'iniziativa degna di nota. Ritengo però che l'amministrazione non possa porre un onere in capo alle associazioni, può però rendersi, ricollegandomi a quanto detto dal consigliere Filippi, può però rendersi promotore di obiettivi da realizzare che siano trasversali, quindi super partes, come sta già facendo. Quindi io proporrei all'amministrazione, come sta già facendo, di intensificare piuttosto il tavolo già esistente nella realizzazione di quei progetti di interesse storico, politico, culturale, economico, che sono già in ballo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Mi scuso, forse non sono stato molto chiaro neanche io prima, e volevo dire semplicemente che il Consorzio, per quanto anche rappresento fuori da questo Consiglio, ma anche, penso a parlare tranquillamente, anche per il nuovo Presidente dei Bergatori, anche per il vecchio Roberto Chivellaro, piuttosto che Walter Arnoldo, il Presidente della Levico Terme S.p.A., che non è che si occupano solo ed esclusivamente di piccolezze, buttiamola lì nel ridere, Festival del Latte, ma si occupano di aver messo in campo una Levico Terme Spa da 2 milioni e rotti di euro, che stanno portando avanti delle terme ristrutturate, dove comunque con gran difficoltà non si può dire che va bene, perché me ne rendo conto ogni mattina che devo andare in cassa rurale e litigare per pagare questo piuttosto che quello, e vedo le difficoltà che hanno i miei colleghi commercianti, come gran parte degli albergatori, gran parte degli artigiani, tutti coloro che purtroppo non hanno un posto fisso, che al 27 gli arriva la busta paga. Quindi chiunque in questo momento c'ha l'acqua alla gola e ha una fame incredibile di lavoro, e anche purtroppo a basso prezzo, perché gli albergatori tocca accettare magari qualità un po' più bassa, gli artigiani idem, e tutto pur di poter lavorare, perché in questo momento non è Levico che sta andando male, ma è un'economia in generale. Ci sono degli argomenti, ci sono dei punti messi in disparte, e ne abbiamo votato anche tempo addietro, sto pensando al golf, che quello anche ci ha portato via magari un po' di tempo, un po' di testa, un po' di progettualità, ma devo vedere che sulle terme la Levico Terme S.p.A. ha fatto un investimento molto importante in collaborazione con, comunque, con le categorie che la sostengono, e il comune è andato in provincia, e probabilmente forse avremo un qualcosa di più concreto. Sempre la Levico Terme S.p.A. in particolare ha messo 100.000 euro dei suoi, non dei soldi, dei suoi, li ha messi nella Panarotta per un investimento di una rivalutazione anche estiva. Penso comunque a quel tavolo che abbiamo fatto qua, ma che poi era nei programmi di tutti noi candidati sindaci, comunque, della riqualificazione delle sponde dei laghi, dove tutti abbiamo detto sì, condividiamo, posso tirare le orecchie se a breve non facciamo un incontro e non portiamo avanti, questo sì, sulle tempistiche, che purtroppo nel nostro privato, se la cosa non è fatta per ieri, è tardi. E allora tante volte dice l'amministrazione: abbiamo fatto un incontro 8 mesi fa, adesso ne facciamo un altro, vogliamo sapere, perché per fare degli investimenti vorrei avere delle certezze, perché purtroppo nel passato, vedi la telecabina, io avevo anche il mio precedente presidente, che era Alberto Passerini, una volta Alberto Manfredi mi ha portato un libretto dell'Ottocento, mi sembra, dove si prevedeva una cremagliera che andava in Panarotta a vetriolo. Quindi purtroppo tante volte si parla di cose che dopo non vengono definite. Però se queste cose vengono concretizzate, sono quelle iniziative che ci possono dare un piccolo rilancio. Non penso che da domani mattina saremo tutto paperone dei paperoni, però non è solo nelle piccole cose, le categorie sono unite anche su dei progetti ben più ampi, mettendoci anche dei soldi propri, soprattutto chi è e chi fa parte, che ha la tessera di un consorzio, di un'associazione, che quindi ci mette del proprio, investendo dei soldi, non solo chiacchiere.
Prego, sindaco.
Ma io volevo proporre, non serve una modifica dell'ordine del giorno, per qui c'è l'impegno del sindaco sul fatto che l'impegno è massimo da parte dell'amministrazione presente nel far lavorare i tavoli esistenti. Io non sono d'accordo con approvare un ordine del giorno che istituisca un nuovo tavolo per le ragioni che ho espresso prima. Quindi io propongo, se accettate, un impegno a una periodicità più frequente, a delle modalità più condivise, di far lavorare i tavoli che esistono già e farli proseguire nel loro lavoro.
Prego, consigliere Dal Bianco.
No, posso intervenire anche perché sono stato chiamato in causa personalmente dicendo che ho sminuito le categorie. Mi piacerebbe sapere in che modo io ho sminuito le categorie. L'ho detto palesemente che stanno lavorando alacremente, stanno facendo tutto. Secondo me, se consigliati in maniera adeguata, sicuramente si riesce a ottimizzare l'obiettivo verso qualcosa di importante per tutti, ma è ovvio che questo, se si vuole cambiare in qualche modo cioè quello che viene chiesto come impegno, a me sta benissimo. Se vogliamo riunirci e prendere un impegno come giunta, com'è, mi sta bene. Proponete voi, se volete riunirvi in conferenza capigruppo, proponete voi, però secondo me questa cosa non è così superficiale e non è così offensiva, non la vedo proprio offensiva, anzi sto cercando di creare di dare la possibilità di interagire più a fondo di quanto si sta interagendo adesso, questo chiedo. E non penso proprio, rispondendo a Gianni Beretta, che le categorie siano così unite, perché parlando adesso con i responsabili non mi sembra proprio che siano così unite. Forse dovremmo riguardarci bene da quel punto di vista lì.
Vedo che non c'è nessun altro intervento, il sindaco ha già espresso l'orientamento su questione del giorno, pertanto andrei al voto. Vedo che nessun altro capigruppo chiede la parola, pertanto voglio dire non hanno espresso, non richiedendo la parola, non hanno espresso a valle di questa proposta, per cui prego consigliere Andreatta, prego.
Ecco, pur essendo questo un argomento nel quale io non ho grandi competenze, però dalla discussione che c'è stata in aula questa sera mi sembra di aver capito una cosa, che i due assessorati che si occupano nello specifico di questi argomenti hanno già attivato i loro tavoli, stanno lavorando alla grande e quindi portano avanti tutte quelle iniziative che Dal Bianco, insomma, a modo suo sta richiedendo. Abbiamo avuto anche il parere del presidente del consorzio di Levico, che mi sembra che abbia dato un parere estremamente favorevole di come stanno andando le cose, di come stanno collaborando le categorie, per cui io penso di interpretare il parere del nostro gruppo di non modificare l'ordine del giorno e votare il contrario. Grazie.
Quindi non vedo nessun altro che ha chiesto la parola, andrei a mettere in votazione questo ordine del giorno, quindi chiedo di esprimere ai consiglieri il loro voto favorevole, il voto contrario e il voto astenuto. Quindi abbiamo 4 voti astenuto, un favorevole, l'ordine del giorno non viene approvato. Passiamo al punto numero 13, si tratta di una ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 48 del 9 aprile 2015 relativa a prima variazione al bilancio di previsione 2015 e modifica della relazione previsionale programmatica per il triennio 2015-2017. Relatore il Sindaco, prego a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, come sapete, abbiamo subito nei mesi scorsi una effrazione nel cantiere comunale che ha portato al furto, oltre che allo scasso, diciamo, dell'ingresso del cantiere comunale, al furto di attrezzatura e utensileria diversa. Non esisteva un impianto di allarme per il cantiere comunale e quindi abbiamo provveduto a installare, far installare urgentemente un sistema d'allarme stesso, e poi abbiamo provveduto a prevedere diciamo, a bilancio la somma per il riacquisto degli utensili che sono stati rubati. Quindi abbiamo approvato d'urgenza una variazione del bilancio di previsione prevedendo 15.000 euro per l'installazione di un sistema d'allarme presso il cantiere comunale e 18.000 euro, che sono una somma, diciamo un forfè massimo, per l'acquisto delle attrezzature e utensili rubati per ripristinare la dotazione assegnata per il cantiere stesso, ovviamente attivando contemporaneamente tutte le coperture assicurative che erano state previste. Questa è stata la delibera della Giunta Comunale che oggi proponiamo alla ratifica del Consiglio stesso.
Apro la discussione su questo punto. Vedo che nessuno chiede la parola, pertanto andrei... prego, consigliere Dal Bianco.
Il fatto del furto, quanto tempo è passato fra un furto e l'altro?
Allora, è passato esattamente, ti dico subito, circa 2 settimane, credo. 2 settimane. Adesso guarda, avevo un biglietto qua, ma non lo trovo.
Se non ci sono altri interventi, andrei a mettere alla votazione questo punto all'ordine del giorno. Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole. 17 voti contrari, nessuno, voti astenuti, 1. Quindi questo punto è l'ordine del giorno. Ah, manca il Tommaso, neanche visto. Va bene, 16, scusa per l'assenza del Tommaso. quindi il punto di ratifica di deliberazione viene approvato. Passiamo al punto numero 14, all'ordine del giorno. Si tratta di una seconda variazione al bilancio di previsione 2015 e modifica della relazione previsionale programmatica per il triennio 2015-2017. Relatore il Sindaco, a lei la parola.
Grazie. Questa invece è una variazione che portiamo direttamente in Consiglio e che è conseguente per gli importi maggiori alla nuova legge provinciale che è stata fatta, che prevede il rimborso anticipato dei mutui ai comuni, e il piano giovani zona dei laghi, che è stato diciamo approvato, chiuso dopo l'approvazione del bilancio, e il meccanismo contabile di gestione tributaria dell'IVA, cosiddetto split payment, che ci obbliga a delle modifiche di stanziamento. Il primo quindi pezzo di 19.000 euro di variazione è lo stanziamento di spesa e conseguente rimborso poi da parte della provincia previsto per l'estinzione anticipata dei mutui. Sapete che la provincia ha messo in atto un'operazione tesa a sostenere diciamo, i comuni in questa fase, che dovrebbe andare fino all'anno 2018, anno 2018 previsto come anno di possibile inversione di tendenza economica e quindi un sostegno temporaneo a tutti i comuni, che hanno degli oneri dovuti a indebitamento. In realtà per il nostro comune questo tipo di normativa è una normativa che sinceramente ha scarso interesse, perché il nostro indebitamento è molto basso, è sotto il milione di euro, circa 800-900.000 euro. Per alcuni altri comuni invece, che magari avevano debiti importanti, chiaramente il non avere a carico le rate di ammortamento in quota capitale, gli interessi ogni anno in questi 3 anni può essere un aiuto importante. La provincia però ha reso obbligatorio comunque il meccanismo dell'estinzione anticipata. Estinzione anticipata che non vuol dire che la provincia regala i soldi ai comuni, cioè che i comuni non debbano mai più restituire quei soldi, ma si sostituisce, estingue i mutui contratti presso le banche, assumendosi anche l'onere, oneri eventuali di penali, di estinzione anticipata, e poi dal 2018 tornerà ad essere creditrice dei comuni, che dovranno prevedere il rimborso diciamo alla provincia di questo anticipo di pagamento che la provincia fa. Quindi per noi abbiamo stanziato una somma di 19.000 euro che include sostanzialmente penali per estinzione anticipata. I nostri mutui erano contratti sostanzialmente con la banca Unicredit, e più un giro di rate che è un giro fondi di fatto, quindi non sono 19.000 euro, le penali sono circa 11-12.000 euro. Poi ci sono 14.500 euro per lo stanziamento inerente il piano giovani in zona dei laghi, denominato Ideazione 2015, proprio oggi c'era un articolo sul giornale proprio rispetto a questo piano, che non era previsto a bilancio appunto in quanto non ancora chiuso, piano giovani che conosciamo come tutti gli anni insomma. Poi c'è un'integrazione anche come contributo ad un sostegno di un progetto sovracomunale promosso da giovani agricoltori per l'istituzione di un campo di coltivazione, cosiddetto campo coltivazione bio di campo prova varietale, che viene svolto da dei giovani agricoltori. Mi dispiace che non ci sia Dal Bianco, però questo, in questo senso propositivo di progresso, diciamo, anche di iniziative che nascono anche in campo economico proprio nell'agricoltura, sono giovani di Levico e di Caldonazzo che insieme sono messi insieme per questa iniziativa. Il comune di Levico, così come quello di Caldonazzo, contribuiscono e abbiamo dato 1.500 euro. E poi l'integrazione di acquisto di utensileria per il servizio cucina della scuola materna, 2.000 euro di forfè per rimpiazzare una serie di utensili. E infine l'ultimo, l'adeguamento dello stanziamento previsto per la gestione dell'IVA. L'IVA ora viene contabilizzata in modo diverso da prima e quindi dobbiamo prevedere una diversa collocazione a bilancio, e quindi fondamentalmente questo è di circa 20.000 euro, sono 2.000 euro più i giri anche qua contabili e fiscali. Queste sono le modifiche che proponiamo.
Apro la discussione su questo punto. Vedo che nessun consigliere chiede la parola, quindi andrei all'approvazione del punto. Esprimiamo il voto favorevole. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi il punto viene approvato con 16 punti. 16 voti a favore, punti. Siamo al punto numero 15. Approvazione convenzione per l'esercizio temporaneo in forma associata delle funzioni di segreteria tra il comune di Levico Terme e la comunità Alta Valsugana e Berston. Il segretario comunale si assenta in quanto parte interessata. Chiedo, visto la vicinanza, all'assessore Werner se può sostituire per questo, solo per questo punto, il segretario. Ecco. Relatore il sindaco, prego.
Allora, stiamo proponendo una richiesta che ci che è stata fatta dalla comunità Alta Valsugana. La comunità Alta Valsugana, come sapete, è in scadenza di mandato, l'intero organismo, e ha ricevuto una comunicazione delle dimissioni volontarie, cioè del pensionamento sostanzialmente, del segretario della comunità, il dottor Civettini. E ci ha chiesto se potevamo dargli una mano per un periodo limitato, cioè fino a settembre, sostanzialmente prestandogli chiaramente con rimborso di tutte le competenze, gli oneri eccetera, per un breve periodo di tempo il nostro segretario. Sapete che il nostro segretario lavora per il comune di Levico, noi siamo uno dei pochi comuni che hanno un segretario e un vice segretario, ecco perché hanno fatto a noi questa richiesta. Abbiamo già una gestione associata con il comune di Fierozzo consensuale che va avanti nel continuo. Sostanzialmente ci chiede la comunità di dargli una mano per questo periodo in cui ricercheranno chiaramente il nuovo segretario. Ci si mette di mezzo anche la scadenza elettorale, quindi questo è il motivo anche della richiesta che ci fanno per passare questo periodo. Quindi la proposta è di sottoscrivere una convenzione per l'esercizio temporaneo fino al 30 settembre in forma associata di segreteria fra il comune di Levico e la comunità Alta Valsugana. Il numero di ore che abbiamo individuato è 9 ore a settimana. Chiaramente la comunità valsugana ha preso già questa delibera, nel senso che ha dovuto prenderla perché l'ultima assemblea che hanno svolto era l'assemblea che hanno già svolto, hanno preso una delibera sub iudice, cioè chiaramente fatta salva chiaramente la delibera del Consiglio Comunale di Levico che viene proposta questa sera. Quindi sostanzialmente è un atto, se volete, di cortesia fra istituzioni vicine, darsi una mano fino al 30 settembre con la figura del nostro segretario, il quale non prende nessuna indennità supplettiva per questo tipo di incarico, si è dichiarato d'accordo.
Apro la discussione su questo punto. Se nessun consigliere chiede la parola, chiederei al sindaco di dare lettura del deliberato.
Allora, il Consiglio Comunale delibera di approvare per le motivazioni espresse in premessa lo schema di convenzione per l'esercizio temporaneo in forma associata delle funzioni di segreteria fra il Comune di Levico Terme e la Comunità Alta Valsugana e Bersenthal nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Di autorizzare il sindaco pro tempore la stipula della convenzione di cui al punto 1 nella forma di scrittura privata, di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre del 92 e 23 sono ammessi opposizione alla giunta comunale, ricorso al Presidente della Repubblica e ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Allora chiedo ai consiglieri di esprimere un voto favorevole. Contrario? Nessuno? Astenuto? Uno. Quindi questa approvazione viene approvata con 15 voti, 16 voti favorevoli, perché manca solo Tommaso, e un astenuto. E chiedo anche ai consiglieri di esprimere l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Voti favorevoli, voti contrari, nessuno, voti astenuti, uno. Quindi approvata l'immediata eseguibilità con 16 voti favorevoli e un astenuto.
Di autorizzare il sindaco pro tempore.
È una dicitura. Sì, sempre una dicitura, perché il sindaco pro tempore è...
Sono il sindaco.
È sempre pro tempore.
Essendo limitata,
ma in tutti i provvedimenti è indicato così. Chiediamo a qualcuno se magari Maurizio puoi chiamare e far entrare il segretario. Ah, è andato da questa?
No.
No, è dal Tommaso, è da Werner, credo. Vede che... Ecco. E Moreno, dica al Paolo che... perché si chiama nascondino. Passiamo al punto numero 16, si tratta di una variante 2014 al piano regolatore generale PRG per adeguamento normativo alla disciplina urbanistica del settore commerciale, legge provinciale numero 17 del 2010, adozione definitiva. Relatrice, vice sindaco, assessore Laura Freisinger, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, come già specificato nella riunione dei capigruppi, la modifica è esattamente quella proposta, è uguale, ricalca quella di prima adozione che abbiamo fatto nel mese di dicembre del 2014. In realtà abbiamo ricevuto in data 18 marzo 2015 il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, che si esprimeva sulla delibera che noi abbiamo fatto pervenire e chiedeva alcune specifiche, rispettivamente nella perplessità in ordine a quanto stabilito con i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 74, attraverso i quali, senza alcun approfondimento o motivazione di natura tecnica, il Comune limita l'insediamento ai soli esercizi di vicinato, escludendo le medie strutture di vendita. A tale proposito si evidenzia che la deliberazione della Giunta Provinciale 1339 del 1 luglio 2013 stabilisce che gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita al dettaglio possono essere insediati in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale nel rispetto dei vincoli dettati dal PUP. Non vi è dubbio che le zone di cui l'articolo 74, commi 5, 6 e 7, risultano compatibili con la destinazione commerciale in quanto viene ammesso l'insediamento degli esercizi di vicinati. A parere di questo servizio, pertanto, in tale area andrà ammesso anche l'insediamento di medie strutture di vendita selezionate attraverso l'applicazione dei parametri di diritti stabiliti articolo 76, 76 bis e 76 ter. A questo rilievo noi abbiamo deciso di rispondere in maniera negativa e quindi di non modificare la normativa, rispondendo e facendo riferimento naturalmente a quanto è stato in qualche modo proposto come studio del territorio da parte dell'Istituto Politecnico di Torino, il quale nel lavoro fatto per la comunità di Valle ha specificato che il comune di Levico è ben servito per quanto riguarda le attività commerciali e che quindi non abbiamo ritenuto interessante inserire in quelle attività, cioè scusate, in quelle zone produttive anche le medie strutture di vendita che sono quelle fino a 800 metri quadri. Quindi in quelle aree potranno essere ammessi gli insediamenti, e li abbiamo rimasti invariati, fino a 150 metri quadri. Quindi abbiamo ritenuto di non accogliere l'invito della provincia. Ovviamente se poi ci saranno degli ulteriori rilievi, naturalmente sarete poi informati. Quindi non è stato modificato l'impianto della normativa. Poi nel secondo punto ci richiede sempre il parere del servizio urbanistica, ci chiede inoltre un attento approfondimento di quanto stabilito dall'articolo 74,8 lettera C, secondo il quale nelle zone ricettive alberghiere, articolo 43, non viene ammessa alcuna attività di commercio al dettaglio. Ed è vero che noi abbiamo scritto così, ma è vero anche che abbiamo scritto, virgola, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore. La legge sul turismo ammette all'interno degli esercizi alberghieri gli esercizi di vicinato fino a 150 metri, pertanto era già prevista in una legge di settore ed era assurdo quindi andare a normarla ulteriormente. Quindi questi due rilievi, diciamo, non sono stati da noi accolti. Il terzo punto invece è un aggiornamento tecnico, direi, conseguente alla modifica alla deliberazione 1339/2013 introdotta con deliberazione 678 del 9 maggio 2014. Qui praticamente la giunta provinciale, appunto con questa deliberazione, ha fatto delle modifiche che non erano presenti nell'elaborato che c'era stato consegnato e quindi semplicemente abbiamo adeguato questi punti. Il punto praticamente 6.3.1 a cui si fa riferimento sono quelli dei parcheggi e qui appunto si dice che quando si fa riferimento, adesso vediamo se lo trovo, si fa riferimento di stabilire che il punto 6.3.1, caratteristiche dei parcheggi pertinenziali, diventa il nuovo punto 10 e quindi abbiamo dovuto semplicemente nella normativa adeguare che il 6.3.1 adesso non si chiama più così ma il punto 10. E nella stessa situazione poi per quanto riguarda la modifica all'articolo 76,3, in realtà non era previsto questo periodo e qui si dice che nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessioni o presentazioni di segnalazione certificate di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, rispetto della dotazione di parcheggi pertinenziali è provata da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della scia presentata al comune ai sensi della legge provinciale. Vuol dire che praticamente qualora ci sia una modifica, diciamo, da una variazione che però non è soggetta a presentare una scia dal punto di vista edilizio, una dichiarazione di conformità per il numero dei parcheggi previsti deve essere allegata alla scia da presentare invece all'ufficio attività economica attraverso la SUAP. Quindi sono delle cose molto tecniche, insomma, quindi non è cambiato assolutamente l'impianto della variante che abbiamo già votato in dicembre. Io mi fermerei qui, se volete ulteriori modificazioni, cioè ulteriori delucidazioni, ve le posso dare.
Apro quindi la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Volevo due conferme di quanto ci siamo già detti anche l'altro giorno riguardo tra la prima e la seconda adozione di questa variante. E sulle aree produttive a livello locale, a livello provinciale, se è cambiato qualcosa tra la prima e la seconda adozione, quindi c'è la possibilità di mettere dentro delle piccole strutture di vendita, non medie, sia nelle aree produttive locali che provinciali. E altra cosa, se oltre a cambiare l'articolo 631/10 che al posto 10 riguardo ai parcheggi, siccome non è da poco, se in realtà comunque ci sono anche delle modifiche dei parametri tra i metri quadrati di vendita e i metri quadrati di parcheggio necessari, perché alla fine, insomma, se uno per 100 metri quadrati deve fare 300 metri di parcheggio, per 100 metri quadri deve farne solo 100, insomma, ti permette di sviluppare magari un'area più di un'altra. Tutto qua, grazie.
Allora, in realtà le caratteristiche dei parcheggi pertinenziali riferite ad ogni tipologia commerciale sono definite da questo nuovo punto 10. Qui praticamente è abbastanza lunga, ma a questo punto lo leggiamo. I parcheggi pertinenziali destinati all'autovettura hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a 12,5 metri quadri. Per gli spazi di manovra si applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia prevista dalla legge urbanistica. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale deve essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti, e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, eccetera. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili, eccetera. I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità e un'unità immobiliare di cui sono pertinenza. Possono essere anche localizzati in altra area, unità edilizia poste in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, indicativamente entro i 300 metri, purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale. Lo stesso ci è collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto. Ai fini della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale di fronti urbani, degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici, la sistemazione di posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte strade o principale di manufatti, trovando collocazione sul retto dei manufatti stessi. La progettazione degli spazi di parcheggio all'aperto va orientata alla loro qualificazione mediante la creazione di aiuole e o siepi e la sistemazione di una pianta ad alto fusto ogni 4 posti auto. Nel caso di struttura di vendita con più di 100 dipendenti, va individuata nell'ambito di parcheggio pertinenziale una zona specificatamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di struttura di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti auto, articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto anche di segnalazione automatica, eccetera. Le grandi strutture di vendita e centri commerciali dettagli devono essere dotati di ogni spazio riservato alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non deve interferire con il sistema di parcheggi pertinenziali, devono essere servite da viabilità. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate dotazioni di parcheggi pertinenziali stabilite al punto 6.3 in relazione a diversi settori meteorologici e merceologici in cui operano. Nel caso in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o presentazione di segnalazione certificata in attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto alla dotazione di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato, abbiamo detto, a corredo della SCIA. Il Consiglio Comunale può riconoscere l'esenzione dell'obbligo del rispetto alla quantità minima di parcheggio per l'esercizio dell'articolo 61 della legge provinciale numero 17 del 2010 concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane, multiservizi, qualora la realizzazione di parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio. Quindi novità non ce ne sono rispetto a quello che è il conteggio rispetto alla volumetria del negozio, quindi della attività commerciale, dell'attività produttiva rispetto agli indici urbanistici che adesso ovviamente non so quali siano di preciso, ma non sono stati variati rispetto al dato precedente. Mi sfugge la seconda domanda che mi ha fatto, la prima, non ricordo adesso cos'era.
No, mi ha già risposto, la prima era sulle aree produttive locali e provinciali,
e le aree produttive, ripeto, non è stato cambiato assolutamente niente, verifico semplicemente che magari allora l'articolo 74 bis, aspetti che vediamo che di non commettere errori, ma non. Allora, sul territorio comunale è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, attività di commercio all'ingrosso. L'insediamento, abbiamo detto, all'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché del rispetto, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinati e di medie strutture di vendita. Poi nelle zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale è ammesso l'insediamento dei soli esercizi di vicinato, con esclusione quindi delle medie strutture di vendita. In tale zona gli esercizi di vicinato possono essere insediati solo nelle aree o edifici segnate con la sigla CA, CA e PR. Quindi qui non è veramente cambiato assolutamente nulla rispetto a quello che avevamo a dicembre.
Vedo che nessun altro consigliere ha chiesto la parola, pertanto... Ah, prego, prego, consigliere Beretta.
Volevo dire che come l'altra volta mi trovo favorevolissimo a questa iniziativa, perché comunque dà l'aiuto nelle aree produttive ad alcuni artigiani, alcune aziende che vogliono fare anche una vendita al minuto dei loro prodotti, insomma, e lo possono fare, e questo comunque aiuta un po' anche l'economia locale di alcune categorie che in questo momento non potevano farlo. Grazie.
Consigliere Postala.
Sì, grazie. Anche noi logicamente siamo favorevoli, come lo eravamo in prima adozione. L'unica cosa, io temo che le perplessità espresse dall'ufficio, dal servizio urbanistica tutela del paesaggio, si tramutino probabilmente in prescrizioni in fase di adozione definitiva, per cui avremo delle modifiche piuttosto rilevanti sulla possibilità di insediare strutture di vendita in zone che in questo momento noi avevamo deciso di tenere ancora vincolate. Questo penso sarà uno dei rischi che correremo. Grazie.
Prego, vice sindaco.
Bene, il deliberato è di adottare definitivamente la presente variante al piano regolatore generale vigente predisposto dall'ingegner Barbara Eicher dell'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio, costituita dalle relazioni, norme tecniche di attuazione, eccetera, di dare atto che durante il periodo di deposito non sono giunte osservazioni relative alla variante adottata dal Consiglio Comunale in prima adozione con la propria deliberazione 72 di data 22 dicembre 2014, di dare atto che la presente variante di adeguamento normativo non prevede mutamento della destinazione di atto dei beni gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di quell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005 numero 6, nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico. Di trasmettere la documentazione relativa alla variante in argomento, unitamente alla presente deliberazione, al servizio urbanistico della provincia autonoma di Trento, ai fini della successiva approvazione da parte della giunta provinciale, così come previsto dal comma 9 dell'articolo 31 della legge provinciale 1/2008, di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92 numero 23, sono ammessi opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del testo unico approvato con DPR 1 febbraio 2005 numero 3. Barano L. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sensi dell'articolo 8 del DPR 24/11/71 numero 1199. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 numero 104.
E quindi mettiamo ai voti questo, quello che è il deliberato. Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole. Voto contrario, nessuno, voto astenuto, 1. Quindi la variante viene approvata con 17 voti favorevoli e un astenuto. E metto anche i voti di immediata eseguibilità di questo provvedimento, chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il voto favorevole, 17, contrari, nessuno, astenuti, 1. E chiedo ai consiglieri ancora un momento di attenzione, perché sul punto 14, che è la variazione al bilancio, per una questione di tempistiche applicative, chiedevo anche la disponibilità ad approvare l'immediata eseguibilità del provvedimento. Quindi chiedo di esprimere l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 1. Quindi approviamo anche l'immediata eseguibilità della variazione al bilancio. Ecco, con questo punto abbiamo concluso questa seduta del Consiglio Comunale. Ricordo quindi a tutti, a voi presenti, ai consiglieri, che ci rivediamo giovedì prossimo alle 8 per un'altra seduta del Consiglio Comunale. Buona serata a tutti e arrivederci. Ah,